Hello, brothers and sisters.
Salve fratelli e sorelle. Vi diamo il benvenuto a questa trasmissione mondiale per i seminari e gli istituti di religione nel teatro del Centro delle Conferenze della Chiesa a Salt Lake City, Utah. Sono Richard Knox, assistente amministratore per i seminari e gli istituti di religione. Riconosciamo la presenza del commissario della Chiesa per l'istruzione, l'anziano Kim B. Clark, di 70, che presiede a questa riunione, accompagnato dalla sua moglie Sue. Con noi oggi ci sono anche due membri del Consiglio per l'Educazione, la sorella Linda Barton, presidentessa generale della Società di Soccorso, con suo marito Craig, e la sorella Bonnie Oscarson, presidentessa generale delle Giovani Donne, insieme al marito Paul. Sul pulpito ci sono anche il fratello Tad Callister, presidente generale della Scuola Domenicale, e sua moglie Katie, e la sorella Rosemary Wixon, presidentessa generale della primaria, la sorella Carol McConkie, prima consigliera della presidenza generale delle Giovani Donne, e suo marito Oscar. Mark Woodruff, assistente del commissario e segretario dei consigli, e sua moglie Peggy. Chad Webb, amministratore dei seminari e istituti di religione, e sua moglie Christy. E altri amministratori dei seminari e istituti di religione con i rispettivi coniugi. Nella congregazione sono presenti inoltre i consiglieri delle presidenze generali, delle organizzazioni ausiliarie e altri ospiti speciali. Estendiamo il nostro benvenuto a coloro che sono presenti con noi al centro delle conferenze e a ciascuno di voi che siete collegati via satellite e via internet da tutto il mondo. Inizieremo questa riunione cantando l'inno numero 38, Qual forte rocca è il Signor. Dennis Norfeld, responsabile del seminario dell'area Salt Lake Valley Ovest, dirigerà la musica. Douglas Gailman, responsabile dei corsi di istituto online presso gli uffici centrali, ci accompagnerà all'organo. Dopo l'inno, la preghiera sarà offerta da Terry Bowden, responsabile di seminario nell'area Salt Lake Valley Ovest.
Our dear Heavenly Father,
nostro caro Padre Celeste, umilmente veniamo dinanzi a Te oggi e Ti ringraziamo per le nostre molte benedizioni. Siamo particolarmente grati, Padre Celeste, per la benedizione che è per noi essere qui oggi e preghiamo che il Tuo Spirito ci benedica e che ascolteremo e impareremo tramite lo Spirito quelle cose che Tu vuoi che sappiamo. Siamo particolarmente grati per i nostri dirigenti e preghiamo che il Tuo Spirito benedica coloro che partecipano oggi, affinché dicano quelle cose che Tu vuoi che siano dette. Padre, siamo grati per il privilegio e per la benedizione che abbiamo di lavorare con i giovani, e preghiamo che il Tuo Spirito li benedica nella loro vita e nelle scelte che fanno. Padre Celeste, siamo grati per il Presidente Monson, per i suoi consiglieri, per il Quorum dei Dodici e per tutti gli altri dirigenti della Chiesa. Siamo veramente grati per i profeti, veggenti e rivelatori moderni che guidano e dirigono quest'opera e preghiamo per loro. Siamo grati, Padre Celeste, per tuo Figlio, il nostro Salvatore e Redentore Gesù Cristo. Siamo grati per la sua vita, per i suoi insegnamenti e per la sua espiazione. Preghiamo che il tuo Spirito sia con noi oggi e lo facciamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, Brother Bowden.
Grazie, fratello Bowden. Miei amici e colleghi, dal reinizio a questa trasmissione invito tutti noi ad ascoltare attentamente e in seguito a lavorare diligentemente per far avverare la visione di coloro che sono stati preposti a dirigerci, che si sono preparati con tanto impegno per istruirci oggi. Prometto che se lo facciamo accadranno cose meravigliose. So che questo è vero. Prima di proseguire e di annunciare il programma, vorrei condividere con voi una mia esperienza personale di quando ho scelto di ascoltare attentamente e poi di mettermi all'opera. 2 anni fa, durante una trasmissione come questa, sono stato davvero ispirato dal consiglio del presidente Russell M. Nelson di collaborare con i dirigenti del sacerdozio e con i missionari nell'incoraggiare un maggior numero di studenti a partecipare. Egli aveva promesso che così facendo avremmo ricevuto molte grandi benedizioni e opportunità. Ci ho creduto con tutto il cuore e ho fatto del mio meglio per mettere in pratica il consiglio del presidente Nelson nel mio incarico. Un anno dopo, durante la trasmissione dell'anno scorso, ho fatto un resoconto di alcune mie esperienze vissute mentre cercavo di seguire il consiglio del presidente Nelson. Nel mio resoconto ho raccontato la storia di un giovane uomo del Mozambico che non era membro della Chiesa, ma era presente a casa di altre persone che stavamo contattando. Durante la nostra visita, egli ha accettato l'invito a iscriversi all'istituto e anche a incontrare i missionari. In seguito abbiamo saputo che ha frequentato regolarmente l'istituto e che gli è stato insegnato il Vangelo ed è stato battezzato. Ebbene, soltanto 3 settimane fa, mentre ero al Tempio, ho incontrato per caso la coppia missionaria, l'anziano e la sorella Snelson, che erano i missionari a tempo pieno, che erano venuti con noi quando abbiamo visitato quei giovani adulti nella loro casa in Mozambico. È stato bello ricordare insieme le esperienze fatte insieme. Mentre parlavo con la sorella Snelson, lei mi ha chiesto se avevo avuto altre notizie riguardo la nostra visita. Le ho risposto che non avevo sentito nulla da un anno a questa parte, ovvero della notizia fantastica che quel giovane uomo aveva frequentato l'istituto e si era battezzato, e che c'erano anche alcune altre sorelle di una famiglia che si erano iscritte anch'esse all'istituto. Lei ha risposto, sì, quella è la famiglia, con un grande sorriso. Poi mi ha parlato di queste 3 sorelle e di come nessuna di loro all'epoca della nostra visita era iscritta all'istituto e che solo una di loro frequentava la chiesa. Poi mi ha detto con grande emozione che i genitori, che erano con noi durante la nostra visita e che non frequentavano la chiesa all'epoca, ora si stanno preparando per ricevere le ordinanze del Tempio e che 2 di queste sorelle stanno attualmente svolgendo una missione a tempo pieno, una in Brasile e l'altra a Capoverde, e che la 3ª delle 3 sorelle insegna il seminario nel loro rione. Ero felicissimo. Cara sorella, tu che stai insegnando al seminario, se questo è vero e mi senti, io non parlo portoghese, ma congratulazioni, bom dia e eu te amo. Fratelli e sorelle, sono stato così felice di sentire queste notizie e sono certo che queste benedizioni sono state il risultato della promessa del presidente Nelson. Naturalmente non è troppo tardi perché noi tutti mettiamo in pratica la promessa e andiamo in soccorso. La sua promessa è ancora vera e valida. So che molti di noi hanno avuto esperienze simili nell'ascoltare attentamente e poi nell'impegnarsi a realizzare la visione di coloro che sono stati preposti a dirigerci. Dunque eccoci insieme, desiderosi di ascoltare ciò che è stato preparato ancora una volta per noi oggi e per il prossimo anno e oltre. Prego che tutti avremo orecchie che ascoltano e un intento sincero di agire con fede. Adesso ascolteremo un numero musicale offerto dal coro dell'Istituto di Ulaanbaatar in Mongolia. Il coro canterà Per la terra tutta in fior. Dopodiché ascolteremo Grant Anderson, assistente amministratore di seminari e istituti. Sarà seguito da R. Kelly Haas, il nostro amministratore associato. Dopo il fratello Haas ci alzeremo e canteremo Rischiara Padre, questo mio sentier, inno numero 58.
In una conferenza generale, l'anziano Marlene Kane Jensen ha detto: se prestiamo attenzione all'uso del termine ricordare nelle sacre scritture, ci rendiamo conto che ricordare, come lo intende il Signore, è un principio di salvezza fondamentale del Vangelo. In che modo ricordare agisce quale principio di salvezza fondamentale del Vangelo? L'anziano Jensen continua: questo perché gli ammonimenti profetici a ricordare ci portano frequentemente a fare qualcosa, ascoltare, vedere, agire, obbedire, pentirci. Ne troviamo un esempio nel Libro di Mormon. Helaman aveva chiamato i suoi figli Nefi e Lei e disse loro il motivo. Ecco, vi ho dato il nome dei nostri primi genitori che uscirono dalla terra di Gerusalemme e ho fatto ciò affinché quando ricorderete il vostro nome possiate ricordarvi di loro e che quando vi ricorderete di loro possiate ricordare le loro opere e che quando ricorderete le loro opere possiate sapere, come è stato detto e anche scritto, che furono buoni. Perciò, figli miei, io vorrei che faceste ciò che è bene. Questo è un modo in cui ricordare agisce quale principio di salvezza fondamentale, può aiutarci ad agire in modo giusto e retto. A tal fine, nella Chiesa siamo incoraggiati a ricordare coloro che sono vissuti prima di noi, nella nostra storia familiare, nella storia della Chiesa, nelle Scritture e soprattutto ricordare il Salvatore stesso. Una giovane donna ebrea, morta durante le persecuzioni della Seconda Guerra Mondiale, ha dato una meravigliosa descrizione di come coloro che hanno vissuto in passato possono aiutarci. Ella scrisse: «Ci sono stelle la cui luce è visibile sulla Terra nonostante si siano estinte da molto tempo. Ci sono persone il cui splendore continua a illuminare il mondo, benché non siano più fra i viventi. Queste luci risplendono particolarmente quando la notte è buia. Illuminano la via per tutta l'umanità». Questo principio è valido anche per la storia dei seminari e istituti. C'è molto nella nostra storia che vale la pena ricordare. Per questo la storia dei seminari e degli istituti di religione viene scritta. Siamo lieti di annunciare che a breve saranno disponibili ad ognuno di voi le versioni stampate e online di questa storia. Ci auguriamo che venga letta e che diventi una importante risorsa del nostro studio individuale e di gruppo. Questa storia può aiutarci a imparare da coloro che hanno reso i seminari e gli istituti ciò che sono oggi. Loro hanno costruito le fondamenta e noi godiamo della ricca eredità che ci hanno lasciato. Benché molti ci abbiano lasciato da molto tempo, possono essere ancora una luce che guida i nostri passi nel futuro. Ci auguriamo che, ricordando loro, saremo pronti a ricordare le loro opere e le loro azioni. Stamattina voglio parlarvi per pochi minuti di alcuni momenti tratti dalla nostra storia. Li racconto con la speranza che, ricordando coloro che hanno posto le fondamenta, noi vorremmo emularli nei desideri e nell'impegno. Nel suo discorso, il corso della Chiesa nell'educazione, il presidente J. Reuben Clark disse che il primo requisito per un insegnante di religione è una testimonianza personale che Gesù è il Cristo e che Joseph Smith fu un profeta di Dio. Questa testimonianza ha motivato molti fedeli insegnanti di religione e le loro famiglie ad accettare incarichi difficili e scomodi, sacrificando molte ambizioni personali e agiatezze. Riassumono quanto il presidente Gordon B. Hinckley disse di se stesso: «Non so fare nessuna cosa senza inginocchiarmi per implorare aiuto, quindi rialzarmi e mettermi al lavoro». Uno di questi fu Ray L. Jones, a cui fu chiesto di iniziare il programma del seminario mattutino per la Chiesa. Durante la conferenza generale di aprile 1950, 10 presidenti di palo dell'area di Los Angeles si riunirono con l'anziano Joseph Fielding Smith per parlare della possibilità di avere un qualche tipo di programma del seminario per i giovani della loro area. Non sapevano come farlo, in quanto nello Stato non erano permesse delle classi di religione in orario scolastico. Franklin L. West, commissario del sistema educativo della Chiesa, sapeva che nello Utah alcune classi di seminario venivano tenute prima dell'orario scolastico e pensava che questa potesse essere una soluzione alla situazione nella California meridionale. Il commissario chiese a Ray L. Jones, direttore del seminario di Logan nello Utah, se poteva accettare di trasferirsi in California per dar via al programma. Trovandosi a suo agio nell'incarico che aveva e avendo appena acquistato una casa nuova, il fratello Jones espresse dei dubbi sul fatto di dover essere lui ad avviare il programma. Il commissario West, desiderando iniziare il programma al più presto, suggerì al fratello Jones di lasciare la famiglia Logan e di fare il pendolare tra Logan e Los Angeles, una distanza di oltre 1800 chilometri. Alla fine il fratello Jones acconsentì a pregare riguardo alla questione. Dopo aver meditato per qualche tempo, decise di vendere la sua casa a Logan e di trasferirsi permanentemente a Los Angeles per lanciare il programma. Come Nefi, quando disse: «Ero guidato dallo Spirito, non sapendo in anticipo ciò che avrei fatto», Così Ray L. Jones partì per la California meridionale. La chiesa non gli pagò il viaggio, quindi il fratello Jones trovò lavoro come assistente nel trasporto di bestiame vivo dallo Utah alla California. In seguito fece trasferire la sua famiglia a Los Angeles e aiutò nell'organizzazione di un consiglio locale per l'istruzione. Uno dei presidenti di palo della zona, Howard W. Hunter, servì come presidente del consiglio e il resto, come si dice, è storia. Ciò che iniziò nel 1950 con 195 studenti in 7 classi, in 65 anni è diventato un programma con oltre un quarto di milione di studenti in 136 paesi. Quello spirito di devozione e sacrificio si è manifestato più volte nel cuore degli insegnanti di religione in ogni parte del mondo. Ascoltate questa storia di uno dei nostri insegnanti di religione in Mongolia, che diede ascolto al consiglio dei suoi dirigenti del sacerdozio e si mise al lavoro per realizzarlo, sotto difficili circostanze. Ogerel Ochirjav, un convertito della Chiesa, aveva ottenuto un dottorato in scienze forestali e stava lavorando in Mongolia come ricercatore, quando gli fu chiesto di lavorare a tempo pieno quale coordinatore del seminario dell'istituto. All'inizio era titubante, ma alla fine accettò. Nel novembre del 2008 il fratello Ogerel e il suo direttore di area, Patrick Cheuk, ebbero una riunione con il presidente di missione. Il presidente chiese come mai in Mongolia non ci fossero classi del seminario di primo mattino. Il fratello Ogerel rispose: «Presidente, questa è la Mongolia, freddo, buio, cani e nessun trasporto pubblico». Un anno dopo, i tre uomini si riunirono di nuovo e il presidente di missione pose la stessa domanda. Il fratello Ogerel rispose di nuovo: «Freddo, buio, cani e nessun trasporto pubblico». Dopo la riunione, il fratello Cheuk prese il fratello Ogerel in disparte e gli disse: «Ogerel, quando il tuo dirigente del sacerdozio ti chiede di fare qualcosa, devi metterti al lavoro per realizzarla». Il fratello Ogerel rispose: «Patrick, voi non conoscete il buio della Mongolia, il freddo della Mongolia, i cani della Mongolia, e in più non ci sono trasporti pubblici». Ebbe così termine la conversazione. Poco tempo dopo, il fratello Ogerel stava leggendo Dottrina Alleanze 85.8. L'espressione «raddrizzare l'arca» tirò la sua attenzione. Lesse una citazione del presidente David O. McKay in un manuale dell'istituto che diceva che coloro che cercano di raddrizzare l'arca presto muoiono spiritualmente. Il fratello Ogerel in seguito disse: «Non volendo perdere lo spirito, iniziai a lavorare sul programma del seminario mattutino in Mongolia». Come a grande sorpresa, i dirigenti locali del sacerdozio erano entusiasti dell'idea. Si iniziò in settembre 2009 con 140 studenti e entro marzo ce n'erano 352, che sfidavano l'inverno più freddo della Mongolia da 30 anni, un inverno in cui la temperatura media è stata di meno 32 gradi centigradi. In una conferenza generale, il vescovo Victor L. Brown disse: «Nel mondo, molte organizzazioni, chiese, governi e persino famiglie hanno perduto una gran parte della loro vitalità perché hanno timore di chiedere alla gente di sacrificarsi. È essenziale che noi non commettiamo lo stesso errore. Vorrei prendere un momento per ringraziarvi a nome dell'amministrazione per i sacrifici che tutti voi state facendo. Molte delle cose più importanti che fate per benedire i giovani non vengono pubblicate e non appaiono mai in un rapporto. A me sembra che il servizio e il sacrificio continuino ad abbondare nella nostra organizzazione. Grazie. Possano i vostri sacrifici portare le benedizioni del cielo a voi e ai vostri cari». I programmi di seminario e di istituto che hanno avuto successo hanno sempre richiesto agli insegnanti di religione di mantenere un buon rapporto professionale con gli altri, compresi i genitori, i dirigenti del sacerdozio, il personale scolastico e i membri della comunità. La nostra condotta verso gli altri e il nostro lavoro deve esemplificare sempre lo spirito di Cristo e del suo Vangelo. L'anziano Robert D. Hales ha detto: «Il modo in cui trattiamo i nostri familiari, i nostri vicini, i nostri colleghi di lavoro e tutti coloro che incontriamo rivelerà se abbiamo preso su di noi il suo nome e se ci ricordiamo sempre di lui». Tale spirito era manifesto nel direttore del primo istituto, il fratello J. Wiley Sessions. Dopo aver servito per 7 anni quale presidente della missione del Sudafrica, la prima presidenza chiese al fratello e alla sorella Sessions di trasferirsi a Mosca, in Idaho, per dare inizio al programma di istituto. Mentre i membri della chiesa di Mosca, Idaho, davano il benvenuto al fratello Sessions e alla sua famiglia, alcune fazioni della comunità li guardavano con sospetto. La natura indeterminata del suo incarico a Mosca aumentava il livello di sfiducia. Alcuni imprenditori locali addirittura costituirono un comitato per osservarlo e fare in modo che non mormonizzasse l'università. Il fratello Sessions si unì a diverse organizzazioni comunitarie per poter essere in contatto con persone che altrimenti non sarebbero state disposte a parlargli. A una serie di cene bisettimali patrocinate dalla Camera di Commercio, si sedette vicino all'uomo che era stato nominato a capo del comitato che doveva opporsi alla sua opera. A una di queste cene l'uomo disse: «Lei è incredibile, sono stato nominato a capo di un comitato per cacciarla da Mosca e ogni volta che la vedo lei viene qui, così maledettamente amichevole da piacermi ogni volta di più». Il fratello Sessions replicò: «Sono sempre lo stesso, tanto vale che diventiamo amici». Il fratello Sessions in seguito disse che quest'uomo divenne uno dei suoi migliori amici durante la sua permanenza a Mosca. In Dottrina e Alleanze il Signore dice: «E nessuno può contribuire a quest'opera salvo che sia umile e pieno di amore». Non possiamo svolgere il lavoro di insegnante di religione se non siamo motivati dall'amore. Amore per il Signore, per le nostre famiglie, per i nostri studenti e per coloro con i quali lavoriamo. Nel 1978 l'anziano Gordon B. Hinckley disse al personale del sistema educativo della Chiesa: «Lasciate che l'amore sia la vostra guida, è la più grande forza sulla terra. Vogliate bene agli studenti a cui insegnate, soprattutto a coloro che sembrano più difficili da raggiungere. Loro sono quelli che hanno più bisogno di voi e il miracolo che accadrà nella loro vita, se lavorerete con loro con uno spirito di incoraggiamento e gentilezza, porterà gioia e soddisfazione a voi per tutti i giorni della vostra vita e forza, fede e testimonianza a loro». A volte potremmo trovare difficile amare alcuni studenti o altre persone con le quali lavoriamo. E allora? Nella nostra storia abbiamo il racconto di un ex amministratore che aveva difficoltà ad amare coloro con i quali fu chiamato a lavorare. Vi prego di notare ciò che alla fine gli permise di provare amore. Con l'espansione internazionale della Chiesa, i seminari e gli istituti dovettero affrontare il problema di fornire l'insegnamento religioso in nuovi paesi, nuove culture e nuove lingue. Agli inizi del 1970 l'amministrazione di seminari e istituti fu ristrutturata e agli assistenti amministratori furono assegnate delle aree internazionali da supervisionare. Frank Day, uno degli assistenti amministratori durante la Seconda Guerra Mondiale, aveva prestato servizio nella Marina. Aveva combattuto nel Pacifico meridionale e gli era stato insegnato a odiare i nemici. Il fratello Day temeva che venisse assegnato a lavorare con le persone dell'Asia. Proprio come temeva, il fratello Joe J. Christensen, commissario associato per l'istruzione, gli chiese di supervisionare il Pacifico meridionale e l'Asia. Mentre il fratello Day sorvolava l'Oceano Pacifico diretto in Giappone, i sentimenti provati in guerra covavano ancora nel suo cuore, nonostante lui pregasse sinceramente che potessero scomparire. Durante l'atterraggio, il fratello Day era pieno di timore. Si incamminò lungo l'uscita e si avvicinò al presidente di missione. Guardando il volto del presidente di missione, vi vide l'amore e fu sopraffatto dai suoi stessi sentimenti di affetto. Tutti i suoi precedenti sentimenti negativi svanirono. Il fratello Day disse di aver pregato sinceramente e che lo Spirito del Signore aveva messo nel suo cuore un amore che non era presente spontaneamente. Noi possiamo fare lo stesso. Mormon consigliò: pregate il Padre con tutta la forza del vostro cuore per poter essere riempiti di questo amore. Quello stesso spirito ci può anche incoraggiare e risollevarci quando proviamo sentimenti di solitudine, quando non ci sentiamo apprezzati o siamo scoraggiati. Bob e Gwenda Arnold ricevettero la chiamata di trasferirsi in Guatemala per avviare il programma del seminario e dell'istituto. Il fratello Arnold descrive i sentimenti provati tornando a casa alla fine della sua prima settimana nel suo incarico. Era mezzanotte e mezzo, o l'una del mattino. In quel momento sentii un orribile sentimento di solitudine, come se nessuno al mondo sapesse dove mi trovavo. La mia famiglia pensava che stessi dormendo. Le persone negli Stati Uniti non avevano idea di cosa stessi facendo. Mi sentivo così solo. Mentre guidavo lungo una magnifica zona alberata, con il cielo illuminato dalle stelle, guardai in alto e lo spirito mi sussurrò: «Io so dove sei». Il sentimento di solitudine sparì e piansi per quasi tutto il resto del viaggio. I sentimenti di gioia e pace erano giunti nel sapere che il mio Padre in cielo era cosciente di dove ero e di cosa stavo facendo. Se c'è qualcosa che la storia dei seminari e degli istituti ci insegna, certamente è che dobbiamo essere grati per l'immenso onore che abbiamo di poter lavorare con i fedeli giovani della Chiesa. In ogni angolo della terra, questi studenti mostrano uno spirito di fede e di sacrificio. Per esempio, tutte le mattine un giovane si alzava alle 3:15 per arrivare in tempo al seminario. Doveva camminare fino alla fermata dell'autobus, viaggiare per 15 minuti, aspettare e prendere un secondo autobus, e poi camminare per 4 isolati per arrivare all'edificio della chiesa. Spesso doveva farlo con la pioggia e il freddo. Alla fine dell'anno aveva oltre il 90% di presenze e nessun ritardo. Vi mostro ancora un esempio di come i nostri studenti possono essere devoti e pieni di fede. Steve Iba, un ex assistente amministratore, svolse una missione nelle Filippine e alcuni anni dopo vi tornò per iniziare il programma del seminario. Racconta di una visita fatta a una famiglia che aveva conosciuto quando era un missionario in cui vi era una figlia di nome Maria. Il fratello Aiba scrisse: «Bussai alla porta della loro casa in mattoni di cenere e aprì la madre. Le dissi perché ero tornato e le spiegai il programma di studio a domicilio del seminario. Le chiesi di Maria, che avrebbe dovuto avere circa 19 anni. Aprirono una tenda che divideva la stanza e lì, sdraiata su una brandina come fosse un manichino, vedi Maria, che pesava 25-30 kg, allo stadio finale di un cancro. Si illuminò di un meraviglioso sorriso e occhi lucenti mentre mi avvicinavo a lei. Mi chiese se poteva iniziare lo studio del seminario. Aveva solo 6 mesi di vita e voleva essere meglio preparata per insegnare ai suoi parenti nel mondo degli spiriti. Le promisi che appena il materiale fosse arrivato a Manila, lei sarebbe stata la prima a riceverlo. Quando tornai una settimana dopo, Maria era pronta a studiare. Suo padre, che era diventato un membro della chiesa ed era il presidente di ramo, aveva messo degli specchi sopra il suo capo in modo che lei, guardando in su, potesse leggere e scrivere. A causa della sua debolezza, non poteva stare seduta. Una settimana prima di morire, Maria aveva completato il suo ultimo esercizio dello studio a domicilio del libro di Mormon. 9 mesi di lavoro, 1000 o più pagine, ogni parola, ogni spazio bianco che doveva compilare. Ci auguriamo che quando questa storia sarà disponibile, voi la leggerete, assimilerete le lezioni che ci può insegnare e, soprattutto, che siate un anello forte nella storia che deve essere ancora scritta. Il presidente Dieter F. Uchtdorf ha detto: «A volte pensiamo alla restaurazione del Vangelo come a qualcosa di compiuto, che è già alle nostre spalle. In realtà la restaurazione è un processo in corso. La stiamo vivendo in questo momento. Questo è uno dei periodi più straordinari della storia del mondo». Alla luce di questo, il presidente Uchtdorf ci ha consigliato di non dormire durante la restaurazione. Siamo tutti testimoni di come il Signore stia affrettando la sua opera di salvezza. L'anziano Quentin L. Cook ha detto: «Gran parte del lavoro più duro per affrettare l'opera di salvezza, sia per i vivi che per i morti, sarà compiuto dai giovani». Come insegnanti di religioni possiamo prepararli a svolgere quel lavoro più duro, possiamo aiutarli meglio, come ha suggerito il presidente Eyring alcuni anni fa, chiedendo loro di più, non di meno. Quando gli studenti migliorano il loro apprendimento frequentando con regolarità le lezioni, leggendo fuori dalla classe e partecipando alle valutazioni, saranno meglio preparati di tutte le generazioni precedenti. Dovremmo essere grati e umili per il sacro onore che ci è stato dato di assistere alla stesura di questo capitolo della storia in corso della restaurazione. L'autore e apologista cristiano C.S. Lewis una volta scrisse: «Gli eventi più importanti di ogni epoca non appaiono mai nei libri di storia. Per oltre 100 anni ci sono state persone al seminario e all'istituto che hanno lavorato e si sono sacrificati in silenzio per portare i giovani a Cristo. La maggior parte di esse e le loro storie non verranno mai riportate in un libro, ma abbiamo la sicurezza che non passeranno inosservate. Ogni tua azione in un libro rimane, e c'è un libro che viene tenuto da qualche parte che contiene ogni azione, comprese le vostre, che aiutano il Signore a compiere la sua opera». Oggi abbiamo parlato per pochi minuti della nostra storia, ma se ci voltiamo verso il futuro, è bene ricordare un commento fatto dall'anziano James C. Talmage. Egli disse: «La profezia è una registrazione di cose prima che accadano. La storia è una registrazione delle cose che sono accadute. E delle due, si deve avere più fiducia nella profezia che nella storia per quanto riguarda l'accuratezza». E che cosa dice la profezia riguardo al nostro futuro? Il profeta Joseph Smith ci ha detto: «Nessuna mano profana può impedire all'opera di progredire. La verità di Dio progredirà coraggiosamente, nobilmente, indipendentemente, sino a quando sarà penetrata in ogni continente, avrà visitato ogni regione, spaziato ogni paese, risuonato in ogni orecchio, sino a quando i propositi di Dio saranno realizzati e il grande Geova dirà che l'opera è compiuta. Possa il Signore benedire ognuno di noi nel nostro impegno ad usare la nostra storia per ricordare e agire mentre contribuiamo alla realizzazione del glorioso trionfo dell'opera del Signore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, Brother Anderson.
Grazie, fratello Anderson. Siamo contenti di leggere quella storia e siamo felici di far parte di quest'opera. Fratelli e sorelle, in questa riunione piccola, intima e privata, vorrei dirvi che mentre vi preparavo per oggi, ho letto il mio discorso alla mia famiglia e ho chiesto il loro parere. Ed è stato quasi tutto utile. Uno dei riscontri che esito a dirvi e che sono certo che nessuno di voi ha mai avuto durante una vostra lezione è stato che Annie di 12 anni si è addormentata a metà del mio discorso, quindi io e lei speriamo che oggi le cose vadano un po' meglio. Negli ultimi 2 anni il fratello Webb ci ha invitato ad aiutare i nostri studenti ad avere delle esperienze che rafforzino la loro fede nel Salvatore mentre studiano le Scritture. L'anno scorso più studenti hanno letto le Scritture di quanto mai prima. Hanno dedicato oltre 9 milioni di ore allo studio personale delle Scritture. Grazie sinceramente per il vostro impegno. Oggi vogliamo rinnovare quell'invito. Vi impegnerete ad aiutare ogni studente del seminario e dell'istituto ad avere ogni giorno un'esperienza positiva studiando le Scritture? Nonostante nell'Antico Testamento per i nostri studenti ci saranno certamente delle parti difficili da leggere e da capire, io credo sinceramente che non c'è alcun bisogno di avvicinarci di soppiatto alle loro orecchie per sussurrarvi l'Antico Testamento. Il fratello Webb ci ha anche invitati a parlare di come possiamo essere ancora più incentrati nelle Scritture che insegniamo. Ha fatto una serie di domande sul ruolo che le Scritture giocano nel nostro insegnamento. Molti di voi hanno ponderato attentamente su quelle domande. Grazie. Oggi possiamo parlare per un momento del ruolo che hanno le Scritture nella nostra preparazione per insegnare? Nel maggio del 1829, Joseph ed Emma vivevano ad Harmony, in Pennsylvania. Hiram era andato a trovarli e sperava di conoscere il suo ruolo nella restaurazione che stava avendo luogo. Il profeta chiese al Signore, gli fu ricordato che la parola è viva e potente, più affilata di una spada a 2 tagli. Quindi il Signore insegnò ad Hiram e a noi un principio e una priorità nel definire un'importante sequenza per gli insegnanti. Non cercare di proclamare la mia parola, ma cerca prima di ottenerla. Ed allora la tua lingua verrà sciolta. Allora, se lo desideri, avrai il mio spirito e la mia parola. Sì, il potere di Dio per convincere gli uomini. Il nostro impegno nell'insegnare non inizia col preparare la lezione o col riflettere su come meglio presentarla, e neppure col ripassare il corso di studio. Il nostro impegno inizia ad fontes, ossia alla fonte. Come ha detto il presidente Romney, non c'è miglior modo di prepararsi a insegnare che bere proprio dalla sorgente da cui l'acqua sgorga dalla terra. Se vogliamo insegnare le Scritture con potere, se vogliamo che i nostri studenti sentano la verità e l'importanza di un passo, dobbiamo iniziare da un fresco entusiasmo personale dentro di noi. Il presidente Romney consigliò: per diventare degli insegnanti del Vangelo efficaci dobbiamo lavorare e studiare fino a che gli insegnamenti del Signore diventino i nostri insegnamenti. Allora saremo pronti a parlare con potere e convinzione. Se scegliamo di seguire un diverso modo di prepararci, finiremo per dare le nostre idee o quelle di qualcun altro e non avremo alcuna sicurezza di aver successo. Vorrei parlarvi di due semplici suggerimenti che dovrebbero essere una norma mentre cerchiamo di ottenere la parola in modo che le scritture ardano in noi. Primo, tra le verità c'è una gerarchia e imparare a riconoscerla sarà di grande beneficio per noi e per i nostri studenti. Secondo, le scritture contengono collegamenti, modelli e temi, compresi simboli e prefigurazioni, i più importanti dei quali si riferiscono al Salvatore. Per iniziare, l'anziano Maxwell parlò di una aristocrazia tra le verità e che alcune verità meritano la nostra fedeltà, obbedienza e lealtà. Egli disse: alcune cose possono essere vere, ma non importanti. Non dobbiamo solo distinguere tra realtà e fantasia, ma riconoscere anche quali fatti sono degni della nostra fedeltà. Il Vangelo di Gesù richiama la nostra attenzione sul fatto che esiste un'aristocrazia tra le verità. Alcune verità sono semplicemente ed eternamente più importanti di altre. La maggior parte dei passi delle scritture comprende una buona quantità di dettagli e questi dettagli ispirati rendono più chiari i principi che vengono spiegati. Dovremmo essere studenti eccellenti sia dei dettagli sia delle dottrine contenuti nelle scritture. È importante capire che dettagli scritturali isolati dalla dottrina e non collegati a nulla sono solo delle informazioni. Tali insegnamenti non sono un male se lo spirito è presente, ma non ci aiutano se lo spirito è assente. Dall'altra parte, anche l'insegnamento che prevede solo storie personali, punti di vista personali e sentimenti generati dalla discussione, ma che mancano della sostanza spirituale necessaria per insegnare le verità e ispirare, non raggiunge l'obiettivo. I nostri studenti trarranno il maggior beneficio da quegli insegnanti che sono eccellenti studenti delle Scritture e che comprendono il ruolo essenziale dello Spirito Santo. Ho sentito parlare di insegnamento volto a ispirare, che manca di conoscenza, e ho anche sentito parlare di insegnamento erudito che manca di quello spirito che converte. Da soli, né l'insegnamento volto a ispirare né il solo insegnamento erudito soddisfano i requisiti particolari dell'insegnamento religioso. Il fratello Robert Matthews una volta disse: la parola religione significa letteralmente legare di nuovo. Si collega alla parola legamento, che unisce il muscolo all'osso. L'istruzione religiosa serve a legare i nostri studenti a Dio e a ciò che è santo e sacro. Il dettaglio scritturale spesso indica una preziosa verità. Quando è insegnata con la testimonianza, la verità invita alla rivelazione e lo Spirito Santo applica l'espiazione alla nostra vita, accrescendo la conversione al Signore e il nostro impegno a seguire il piano del Padre Celeste. L'Antico Testamento naturalmente comprende storie straordinarie, culture affascinanti e forme poetiche bellissime. È importante che noi ricordiamo e che il nostro insegnamento rifletta che questi dettagli non sono lo scopo per cui è stato scritto quel passo. Come ci è stato insegnato, le scritture sono state scritte per preservare i principi. Sono la sostanza e lo scopo delle rivelazioni. In fondo, anche tra i principi c'è un ordine, poiché i principi fondamentali della nostra religione sono la testimonianza degli apostoli e dei profeti intorno a Gesù Cristo. distinguere dettagli dai principi, come pure imparare a riconoscere la gerarchia che esiste anche tra i principi stessi, sarà un lavoro che durerà tutta la vita. Se insegniamo ogni dettaglio della storia e della legge, e se insegniamo ogni aspetto dei viaggi di Israele, ma perdiamo di vista il messaggio del piano del Padre Celeste e dell'espiazione del Salvatore nell'Antico Testamento, non avremo insegnato il messaggio dell'Antico Testamento. Sicuramente Paolo stava descrivendo me e forse alcuni dei nostri studenti quando disse che nella lettura dell'Antico Patto lo stesso velo rimane senza essere rimosso. Poi diede una chiave per questo dilemma, dicendo che è in Cristo che esso è abolito e che quando i nostri cuori si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Se il nostro insegnamento sarà incentrato sul Salvatore e se aiutiamo i nostri studenti a volgere a Lui mente e cuore, quando leggeranno l'Antico Testamento, il velo sarà rimosso. Inoltre, cosa forse ancora più importante, nell'imparare a guardare al Salvatore durante lo studio delle Scritture, gli studenti impareranno una doppia lezione e inizieranno a cercare Lui e la mano del Padre Celeste anche nella propria vita. Lasciatemi condividere un suggerimento che ci aiuterà a discernere la verità nelle Scritture. Scegliete un passo, leggetelo e chiedetevi: in questo passo, quali sono i dettagli? Sottolineate i personaggi, i luoghi, la cronologia e la storia. Guardate il contesto più ampio e sottolineate tutti i dettagli a esso relativo che riuscite a trovare. Come suggerito nel nostro manuale, notate le interruzioni naturali in cui cambia il tono e il contenuto. Ora, rileggete il passo e questa volta chiedetevi: quali sono i principi o le verità confezionate per essere applicate e che, se comprese, portano ad obbedire? Studiate il contesto dottrinale più ampio del passo. Segnate ogni principio in modo diverso da come avete segnato i dettagli. Se ci sono dei principi sottintesi, prendete del tempo per scriverli. All'inizio sarà difficile prendersi questo impegno coscienzioso. Richiederà concentrazione e tempo. Una delle benedizioni disponibili in questo esercizio è che ci invita a chiederci continuamente quali sono i dettagli e quali sono i principi che questo passo vuole insegnare. Come abbiamo già detto, alcuni principi sono più importanti di altri, portano una maggiore ispirazione, vita e salvezza, perché puntano al Salvatore. Quindi, rileggete ancora una volta il passo, stavolta sotto un altro aspetto, e chiedetevi: in che modo questo passo intende attirare la mia attenzione sul Salvatore? Che cosa porta a una maggiore comprensione, gratitudine e fiducia in Lui e nel piano del Padre Celeste? Infine, considerate attentamente cosa hanno detto i profeti moderni, che fornisce un'ulteriore chiave di lettura, una maggiore comprensione e che è di ulteriore ispirazione riguardo al passato. Dopo aver studiato in questo modo, quando leggiamo il corso di studio, la maggiore comprensione è unita agli ulteriori suggerimenti e guida così forniti si aggiungeranno agli approfondimenti ricavati, all'ispirazione e alle esperienze avute studiando le Scritture e le parole dei profeti. Allora i manuali confermeranno, raffineranno e miglioreranno la nostra preparazione per proclamare la parola con potere. Per esempio, quando quest'anno studieremo il libro di Ruth, potremmo vederci una tenera storia di morte e di lealtà. Oppure, considerando questa gerarchia di verità, potremmo notare che Ruth perse il marito, viaggiò a Betlehem e lì conobbe Boaz. Poi potremmo notare che Boaz si prese cura delle necessità di Ruth. Le diede del pane da intingere nell'aceto. Ottenne il diritto di riscatto per lei alla porta della città. E poi, essendo diventato colui che l'aveva riscattata, che letteralmente si potrebbe tradurre redentore, acquistò Ruth, la prese come moglie e non si diede posa fino a quando ebbe terminato quest'affare. Allora possiamo iniziare a sentire la sottintesa testimonianza di amore e redenzione. come pure il sollievo e l'ispirazione dovuti al rendersi conto che il grande Redentore fa lo stesso per ognuno di noi. Questo è un semplice esempio di come scrutare le scritture. Un insegnante attento aiuterà poi ciascun studente a imparare come avere questo stesso tipo di esperienza nello studio, diventando spiritualmente autosufficienti. Fratelli e sorelle, per ogni pagina di scritture facciamo delle scelte che determinano il potere dell'insegnamento e dell'apprendimento in classe. La scelta è: verso quali verità rivolgeranno la mente, il cuore e la fede dei nostri studenti? Questa scelta è estremamente importante per quanto riguarda la porzione della parola che implementeranno nel loro modo di pensare e di vivere. Se noi siamo diligenti a questo proposito, se scegliamo di lasciare il dominio del nostro insegnamento alle verità minori, allora, come ha insegnato il presidente Eyring, ci siamo già praticamente tagliati fuori dalla sfida di aiutare gli studenti a resistere alla marea di sporcizia che dilaga oggi. Oltre a riconoscere questa gerarchia delle verità, un secondo semplice suggerimento che ci può aiutare a ottenere la parola è che le scritture traboccano di collegamenti, temi e modelli. Vi faccio un breve esempio di ciascuno tratti dall'Antico Testamento. L'anziano Bednar ha spiegato che un collegamento è una relazione o un concatenamento di idee, persone, cose o eventi. Un collegamento che possiamo notare nell'Antico Testamento è che è pieno di storie di successo e di fallimento, storie che spesso vengono insegnate mettendole a confronto le une con le altre. Caino e Abele, Giuseppe e i suoi fratelli, Giacobbe ed Esaù, Abigail e Nabad e molti altri. Il presidente Eyring ha fatto notare: nella descrizione del fallimento c'è la prefigurazione del successo. Il continuo ciclo del declino spirituale e la guarigione che ne segue può dare speranza ed essere istruttivo per gli studenti. I temi sono qualità o idee dominanti, ricorrenti e unificanti, come fili essenziali intessuti in un testo. Un tema che possiamo notare quest'anno si trova in questa frase: «E voi conoscerete che io sono l'Eterno, il vostro Dio». Durante le piaghe che precedettero la liberazione, come pure durante i miracoli che la seguirono, ai figlioli di Israele fu detto: «Da questo conoscerai che io sono l'Eterno». L'uccisione di Goliath, la guarigione di Naaman, Elia e i sacerdoti di Baal e le esperienze sacre e solenni di Daniele con il re Nebuchadnezzar sono tutti stati trascritti con l'intento dichiarato che tutta la terra riconoscerà che v'è un Dio in Israele. Nei libri dei Salmi, di Isaia e di Ezechiele, in ben 17 libri dell'Antico Testamento e per oltre 80 diverse volte, Geova ha ripetuto, sottolineato e reso evidente che Israele e noi dobbiamo vedere Lui e la Sua mano negli eventi e negli insegnamenti dell'Antico Testamento, affinché per noi e per i nostri figli, dal Levante al Ponente si riconosca che non v'è altro Dio fuori di me, e non ve n'è alcun altro. Studiando i temi scritturali nelle nuove lezioni di istituto, i passi delle scritture sono ora intessuti l'uno con l'altro, in un modo tale che quando studiate l'uno siete attirati automaticamente all'altro. Se le scritture stesse diventano il fulcro dello studio di queste lezioni, esse cresceranno insieme e porteranno gli studenti alla conoscenza delle loro alleanze. L'anziano Bednar ha detto: il processo di ricercare e identificare i temi scritturali ci porta alle verità eterne, che invitano lo Spirito Santo a rendere testimonianza. Questo approccio usato per ottenere l'acqua viva dalla riserva scritturale è il più impegnativo e rigoroso, porta però alla più alta edificazione. A noi insegnanti richiederà di più, non di meno. Tra i molti modelli presenti nell'Antico Testamento, uno in particolare attira la nostra attenzione e guida i nostri sforzi. Naturalmente questa è la ricerca della testimonianza del Padre Celeste e del Salvatore. È appropriato ricercare similitudini in Cristo ovunque e utilizzarle continuamente per mantenere Lui e la Sua legge in primo piano nella nostra mente. Iniziare a fare un elenco dei simboli e delle prefigurazioni del Salvatore è come contare le gocce d'acqua in un fiume o le particelle di luce in un giorno di sole. Dopotutto, tutte le cose che sono state date da Dio all'uomo fin dal principio del mondo sono il simbolo di Lui. La creazione, il serpente di rame, la manna, la liberazione di Israele dalla schiavitù degli egiziani grazie al sangue di un agnello messo sugli stipiti delle porte, e l'intera legge di Mosè, con il suo sistema di sacrifici e di rievocazioni, rappresentano consapevolmente e chiaramente il nostro pedagogo per condurci a Cristo. La disponibilità di Abramo a sacrificare Isacco, i titoli di Melchisedec, compreso principe della pace, Giuseppe che salva i suoi stessi fratelli che lo vendettero, e la liberazione dei figli di Israele da parte di Mosè, sono tutte prefigurazioni di colui che doveva venire. Adamo era un uomo senza peccato, che mentre era nel giardino scelse volontariamente di dare la sua vita finché noi potessimo vivere. Perché c'era in lui uno spirito straordinario, il re pensava di stabilire Daniele sopra tutto il regno. I capi e i satrapi, coloro che avevano autorità e che odiavano Daniele, cercarono di trovare un'occasione d'accusare Daniele, ma non potevano trovare alcuna occasione. Questi uomini malvagi si sono concertati, mentre Daniele andò secondo il suo solito e pregava. Quando venne a sapere tutto questo, il re si mise in cuore di liberare Daniele. Poi, dopo che Daniele fu mandato a morte sicura, fu portata una pietra che fu messa sulla bocca della fossa. Ne seguì che il re si alzò di buon'ora appena fu giorno e si recò in fretta alla fossa dei leoni, scoprendo così che un angelo era stato presente. E Daniele fu tratto fuori dalla fossa. E non si trovò su di lui lesione di sorta. Alfred Edersheim disse che l'intero Antico Testamento ha lo scopo di indirizzare al Salvatore. Non è solo la legge che è un pedagogo, né i simboli che sono prefigurazioni di lui, e neppure sono le profezie che predicono di lui a indirizzare al Cristo. Ma tutta la storia dell'Antico Testamento è impregnata del Cristo. Da questo ne consegue che solo uno studio delle Scritture che ci permette di imparare a conoscere il Salvatore può dimostrarsi soddisfacente e utile. Durante le vostre lezioni, ma anche a casa e in famiglia, vi prego di prendere il tempo di chiedere agli studenti e ai vostri figli che cosa stanno imparando e in che modo questo li aiuta a comprendere il Padre Celeste e il Salvatore e a confidare in loro. Inoltre, sin dalla prima lezione, insegnate agli studenti a cercare appositamente queste magnifiche testimonianze che sono l'intento dichiarato di questi autori ispirati. Fratelli e sorelle, le Scritture hanno un ruolo insostituibile nel nostro insegnamento, come pure nella nostra preparazione per insegnare. Ricordate questo ammonimento del Presidente Romney. Siamo stati incaricati di dare ciò che riceviamo dal Signore, le Scritture, a coloro a cui insegniamo. A volte potremmo cercare di dare senza prima ottenere. Potremmo voler andare a predicare prima di lasciare al Signore la possibilità di prepararci. Con questo spirito voglio aggiungere alcune domande a quelle che abbiamo già ricevute dal fratello Webb l'anno scorso e invitare tutti noi a prenderle in considerazione nella nostra preparazione per insegnare. La mia preparazione per la lezione inizia scrutando le Scritture? Mi diletto nelle Scritture che insegnerò oggi e sono esse un fuoco ardente chiuso nelle mie ossa? Capisco sia i dettagli che le dottrine che l'autore ispirato voleva che io vedessi e comprendessi? Ho scrutato le parole di profeti alla ricerca della loro enfasi, prospettiva e testimonianza del passo? Inoltre, ho cercato e trovato il modo in cui questo passo, in ogni occasione, rende testimonianza del Salvatore e della sua espiazione? Nelle nostre classi, possa la parola essere più affilata di una spada a due tagli, a motivo delle Scritture che ardono dentro di noi. Possiamo noi avere la determinazione di distinguere i dettagli dalle dottrine degne della nostra fedeltà. E possiamo noi aiutare i nostri studenti a imparare a scoprire le meravigliose testimonianze scritturali riguardo al piano del Padre Celeste e al suo diletto figliolo. aggiungo la mia testimonianza alla vostra, soprattutto quella dell'amore del Padre Celeste, reso manifesto e disponibile grazie alla miracolosa espiazione compiuta da suo Figlio. Esprimo gratitudine per l'immenso onore di far parte della meravigliosa restaurazione che sta permettendo di far conoscere il suo nome in tutta la terra per sempre. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Ascolteremo ora il nostro amministratore, Chad Webb. Sarà seguito dalla sorella Carol McConkie. La sorella McConkie è stata chiamata come prima consigliera della Presidenza Generale delle Giovani Donne ad aprile 2013. Ha anche servito come membro del Consiglio Generale delle Giovani Donne e ha svolto molte altre chiamate di Paolo e di Rione. Si è laureata in inglese presso l'Arizona State University, dove ha conosciuto suo marito, Oscar McConkie III. Si sono sposati nel Tempio di Mesa, in Arizona, e ora hanno 7 figli e 24 nipoti. Dal 2005 al 2008 ha servito al fianco di suo marito quando era presidente della missione di San José in California. Dopo la sorella McConkie, ascolteremo il nostro commissario, l'anziano Kim Clark. L'anziano Clark è stato nominato membro del quarto quorum dei 70 il 4 aprile 2015. Ha conseguito una laurea, un master e un dottorato, tutti in economia, presso l'Università di Harvard. È diventato membro della facoltà alla Harvard Business School nel 1978 e nel 1995 ne è stato nominato rettore. Ha servito in quell'incarico fino all'estate del 2005, quando è stato nominato presidente della Brigham Young University, Idaho. L'anziano Clark ha servito in numerose chiamate nella Chiesa, incluso missionario a tempo pieno nella missione della Germania del Sud. È sposato con Sue Lorraine Hunt e insieme hanno 7 figli. Al termine dell'intervento dell'anziano Clark canteremo Guidaci, o Grande Geova, inno numero 51. La preghiera di chiusura sarà poi offerta da Barbara Scoville, moglie di Richard Scoville dell'area Salt Lake Valley Ovest.
È un piacere essere con voi oggi ed essere stati istruiti così bene. È davvero una gioia essere qui. Spero che tutti sappiate quanto voglio bene, apprezzo profondamente e rispetto ognuno di voi e quello che fate. È bello soprattutto poter essere qui con mia moglie, Christy. Oggi è il nostro 25esimo anniversario di matrimonio e abbiamo pensato che sarebbe stato carino festeggiarlo con 98.000 amici intimi. Ciò che voi e i vostri coniugi fate per questa organizzazione è notevole e vi ringrazio per il vostro contributo e di essere qui. È meraviglioso far parte di questa opera con tutti voi. In occasione dell'ultima conferenza generale della Chiesa è stato offerto un addestramento per le autorità generali sull'osservare il giorno del Signore e renderlo una delizia. I quorum presidenti della Chiesa si sono uniti in un ragguardevole sforzo globale di insegnare l'importanza dell'osservanza del giorno del Signore in Chiesa e a casa. È stata insegnata nei consigli di area, di coordinamento e di Palo. I presidenti di Palo hanno addestrato i vescovi e insieme continueranno a istruire i membri dei loro rispettivi pali rioni. Alcuni brevi video tratti da questo addestramento per le autorità generali sono stati messi a disposizione e saranno pubblicati sul nostro sito. Spero che li guarderete e li esaminerete attentamente e userete questa importante risorsa. Oggi vorrei mostrarvi alcune parti di 2 presentazioni tratte da questo addestramento. Inizieremo ascoltando il presidente Ballard e il presidente Nelson.
Cari fratelli e sorelle, esprimo l'amore e l'ammirazione profondi che nutro per ciascuno di voi. Proprio come questa mattina, la prima presidenza si è concentrata sulla grande preoccupazione che noi tutti abbiamo per chi si è smarrito, per chi non conosciamo o per chi è meno attivo. Nel dedicarci a tale problema, anche noi vorremmo porre enfasi su come prevenirne l'occorrenza. E quindi, durante la sessione di oggi e quella di domani, ci concentreremo molto su come edificare la fede in Dio, la fede nel Signore Gesù Cristo, la fede nella sua espiazione. Quale uno dei suoi apostoli ordinati, sono davvero grato per l'incarico assegnatomi di parlare di questo argomento. Il comandamento del Signore di osservare la domenica, mantenendola sacra, è un compito che prendiamo molto seriamente e letteralmente. Se lo facciamo, se riusciamo davvero a farlo, aiuteremo i nostri membri a edificare la fede nel Signore e a rendere più profonda la loro conversione a Lui e alla Sua Chiesa. E imparando come osservare la domenica, la fede crescerà in tutto il mondo.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto a questo importante addestramento in occasione della conferenza generale. Nei mesi passati, la prima presidenza e il quorum dei 12 apostoli hanno dedicato molte ore a esaminare le ricerche disponibili in merito alle dottrine e ai principi della Chiesa che accrescono la fede nel nostro Padre Celeste, nel Signore Gesù Cristo e nella sua espiazione. Come sapete, le conversioni durature, la capacità delle famiglie multigenerazionali di osservare le alleanze e la crescita spirituale dei membri della Chiesa continuano a essere le nostre preoccupazioni. Tra tutti i cambiamenti organizzativi o normativi e tra tutti gli addestramenti dottrinali che in questo momento potrebbero affrettare l'opera di salvezza, abbiamo deciso che elevare lo spirito e il potere della domenica è quello che influisce sul portare i membri e le famiglie più vicine al Signore.
Il Presidente Nelson ha menzionato una preoccupazione per l'inattività e la necessità di rafforzare la fede in Gesù Cristo e nella sua espiazione. Ha promesso che imparando come osservare la domenica, la fede crescerà in tutto il mondo. Sono sicuro che avete anche notato che l'anziano Ballard ha detto: tra tutti i cambiamenti organizzativi o normativi e tra tutti gli addestramenti dottrinali che in questo momento potrebbero affrettare l'opera di salvezza, abbiamo deciso che elevare lo spirito e il potere della domenica è quello che influisce di più sul portare i membri e le famiglie più vicini al Signore Gesù Cristo. In questo impegno globale, i seminari e gli istituti di religione hanno ricevuto l'indicazione specifica da parte del Consiglio della Chiesa per l'istruzione di aiutare, continuando a insegnare con rinnovata dedizione il principio dell'osservanza del giorno del Signore e le dottrine legate al sacramento, e di coinvolgere i giovani e i giovani adulti nell'impegno di comprendere e vivere meglio questi principi. Dobbiamo farlo enfatizzando tali principi quando questi si presentano naturalmente, quando durante l'insegnamento sequenziale delle scritture e nei programmi per i corsi di studio. Che opportunità meravigliosa abbiamo di unire i nostri sforzi con coloro che sono stati autorizzati a guidarci come profeti, veggenti e rivelatori. Così facendo, adempiremo meglio il nostro obiettivo di aiutare i giovani e giovani adulti a comprendere meglio gli insegnamenti e le espiazioni di Gesù Cristo e a farvi affidamento. Per illustrare come potremmo insegnare i principi relativi al giorno del Signore e al sacramento in modo da incrementare la fede in Gesù Cristo, ho scelto alcuni esempi tratti principalmente dall'Antico Testamento, dato che è proprio quello che molti di voi insegneranno nei mesi a venire. Troviamo un principio importante sul giorno del Signore in Esodo 31. Badate bene ad osservare i miei sabati, perché il sabato è un segno fra me e voi per tutte le vostre generazioni, affinché conosciate che io sono l'Eterno che vi santifica. I figliuoli di Israele quindi osserveranno il sabato come un patto perpetuo. L'idea che il giorno del Signore sia un segno del patto tra noi e Dio è importante perché tutti noi affrontiamo lo stesso dilemma, ossia che nessuna cosa impura può dimorare con Dio, e sappiamo che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. La soluzione, come spiegato in Dottrina Alleanze 67, è: io sono capace di rendervi santi. E ciò può essere compiuto ovviamente mediante Gesù Cristo, la figura centrale nel piano di redenzione del Padre. In altre parole, come insegnò l'Apostolo Paolo, noi fummo comprati a prezzo. Quel prezzo è stato pagato con la vita, la sofferenza e la morte del perfetto Figlio di Dio. E qual è la prova di questo di acquisto? Qual è lo scontrino? Il giorno del Signore è un segno perpetuo dell'adempimento del patto stipulato da Dio con i Suoi figli, il segno che Egli è in grado di renderci santi. Il giorno del Signore non è solo la prova di acquisto, il segno che il Signore ci renderà santi, ma è anche un segno che noi diamo a Lui, in merito a ciò che proviamo per quello che Egli ha fatto per noi, ciò che proviamo per il Suo sacrificio e per le nostre alleanze. Nell'ultima conferenza generale della Chiesa, il Presidente Nelson ha insegnato: quando ero giovane ho studiato il lavoro di altri che avevano compilato liste di cose da fare e da non fare la domenica. Solo tempo dopo ho appreso dalle scritture che la mia condotta e il mio atteggiamento durante la domenica costituivano un segno tra me e il mio Padre Celeste. Con questa comprensione non ho più avuto bisogno di liste di cose da fare e di quelle da non fare. Quando dovevo prendere la decisione se un'attività era appropriata o meno per la domenica, mi chiedevo semplicemente: quale segno voglio dare a Dio? Questa domanda ha reso chiare, molto chiare, le mie scelte relative al giorno del Signore. Ogni scelta relativa alla domenica è personale, è un'offerta individuale, un segno della nostra gratitudine per il fatto che Egli è disposto a renderci santi. Senza voler suggerire una lista di cose da fare e da non fare, vorrei dire che ho visto giovani e giovani adulti in tutto il mondo scegliere di osservare la santità del giorno del Signore. Molti hanno scelto di non lavorare di domenica, altri si sono imposti di non studiare di domenica. Una giovane donna in Thailandia ha rischiato di perdere i suoi amici perché ha scelto di non partecipare ad attività sociali di domenica, un concetto che i suoi amici non avevano mai udito prima. So di un aspirante giocatore di calcio in California che, nonostante la forte pressione di compagni e degli allenatori e mettendo a rischio preziose possibilità di borse di studio, ha deciso di non partecipare di domenica a eventi sportivi organizzati. Ho fiducia nel fatto che il Signore renderà onore a questi giovani meravigliosi, perché essi a loro volta gli hanno reso onore osservando la santità del suo giorno. Possiamo insegnare ai nostri studenti che il nostro atteggiamento e le nostre azioni durante la domenica sono un segno che diamo al Signore riguardo a ciò che proviamo per le nostre alleanze, e che osservare davvero la santità della domenica è simbolico dell'osservanza dell'intera alleanza. Un altro principio tratto dall'Antico Testamento: se tu trattieni il piede per non violare il sabato facendo i tuoi affari nel mio santo giorno, se chiami il sabato una delizia e venerabile ciò che è sacro all'Eterno, e se onori quel giorno anziché seguire le tue vie e fare i tuoi affari e discutere le tue cause, allora troverai la tua delizia nell'Eterno. Il capitolo 16 di Esodo illustra magnificamente questo principio. Quando i figli di Israele si lamentavano per la fame e volevano tornare alle pignatte della carne in Egitto, il Signore disse: «Io vi farò piovere del pane dal cielo, e il popolo uscirà e ne raccoglierà per quel giorno quanto gliene abbisognerà per la giornata, onde io lo metta alla prova per vedere se camminerà o no secondo la mia legge. Ma il sesto giorno, quando prepareranno quello che avranno portato a casa, esso sarà il doppio di quello che avranno raccolto ogni altro giorno». In questi versetti troviamo altri due principi. Uno è che il Signore mette alla prova la nostra obbedienza nell'osservare la santità della domenica. L'altro è che il Signore ci preserva e prepara la via affinché possiamo osservare i Suoi comandamenti. Pensate a come questo adempie la promessa secondo cui il giorno del Signore è una delizia. Se avete lavorato ogni giorno, raccogliendo la manna per sopravvivere, e poi un giorno il Signore vi dice: «Oggi non devi lavorare, io però ti sfamerò come se l'avessi fatto», non sarebbe una delizia? Ho sentito una versione moderna di questa storia raccontata dalla sorella dell'anziano Beecher, una coppia missionaria che ha servito in Africa. Hanno raccontato la storia di un presidente di ramo in Kenya, al confine di Nairobi, in un villaggio molto povero. È un giovane padre e lavora in una fattoria per provvedere alla famiglia. Diceva che ogni domenica le persone vanno da lui a lamentarsi di non poter andare in chiesa perché devono proteggere i loro campi dai vicini che vanno a rubare il raccolto. Si tratta di un problema reale. Hanno provato a seminare la stessa settimana dei vicini in modo che non si verifichi un raccolto precoce e il cibo non venga rubato. E così ogni domenica i membri del ramo dicono: «Devo restare a casa a proteggere il raccolto? Dicono anche che a causa della loro povertà devono lavorare di domenica per raccimolare tutto il denaro possibile per provvedere alle loro famiglie. La risposta del presidente di ramo è stata: «Dico loro che io non lavoro la domenica, sto in chiesa per molte ore e mi occupo del mio incarico, adoro il Signore e prendo il sacramento e faccio tutto quello che ci si aspetta che faccia il giorno del Signore. Quando torno a casa spesso mi è stato rubato qualche pollo, delle uova e anche parte del raccolto». Ma dice che quando poi arriva il tempo del raccolto, i vicini vanno da lui a chiedergli del cibo perché lui riesce a produrre più cibo di loro. Mentre raccontava questa storia, un altro presidente di ramo si alzò e disse: «Posso attestare la stessa cosa. Ho 2 ettari di terreno, mentre il mio vicino ne ha 10. Io non lavoro la domenica, lui sì, ma dopo ogni raccolto lui viene da me a chiedere cibo, perché io sui miei 2 ettari sono riuscito a produrre più cibo di quanto lui riesca a fare su 10». Le vie del Signore sono più elevate delle nostre, e lo stesso vale per la sua aritmetica. È diversa dalla nostra. Non è forse vero anche per la decima? Per quanto riguarda la decima, 10 meno 1 non fa 9. Il Signore ci benedice con ciò di cui abbiamo bisogno e con molto di più. Lo stesso vale per la domenica. Ci sono 7 giorni in una settimana, ma lavorarne 6 su 7 alla fine ci dà di più e non di meno di ciò di cui abbiamo davvero bisogno. Riusciamo quasi a sentire il Signore che ci dice: mettetemi la prova in questo e vedrete se io non apro le cateratte del cielo e non riverso su voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. La domenica non è solo un giorno per riposarci dalle fatiche fisiche, ma è anche un giorno di rinvigorimento spirituale. È un giorno per riposarci dalle preoccupazioni del mondo. Il presidente Joseph F. Smith insegnò che il riposo del Signore significa entrare nella conoscenza e nell'amore di Dio, avendo fede nel suo obiettivo e nel suo piano, senza essere turbati da ogni vento di dottrina o dall'astuzia degli uomini che attendono il momento di ingannare. Riflettete sul potere di tale promessa in relazione alla nostra priorità di aiutare gli studenti a cercare la verità e a discernere la verità dall'errore. Devo menzionare un'altra benedizione di estrema importanza illustrata in questi riferimenti scritturali. In Esodo 31 leggiamo l'espressione «per tutte le vostre generazioni» e in Isaia 58 il Signore fa una promessa quando dice «ti nutrirò della eredità di Giacobbe». Studiando questi versetti e l'addestramento offerto dai nostri dirigenti della Chiesa, vi accorgerete che saranno i vostri figli e i vostri nipoti a ricevere le benedizioni più grandi che scaturiscono dall'osservare la santità della domenica. Ogni domenica è un'opportunità di insegnare ai vostri figli che cosa è più importante per voi nella vita e che siete disposti a sacrificare le aspirazioni personali pur di osservare i comandamenti del Signore. Quale benedizione meravigliosa sarà per loro! Contribuirà a creare famiglie multigenerazionali di fedeli discepoli di Gesù Cristo. Consapevoli di queste e di altre benedizioni associate al giorno del Signore, come può non essere una delizia? Un altro principio connesso al giorno del Signore è illustrato nella sezione 59 di Dottrina Alleanze. E affinché tu possa più pienamente mantenerti immacolato dal mondo, va alla casa di preghiera e offri i tuoi sacramenti nel mio santo giorno. L'Antico Testamento offre molte opportunità di insegnare questo principio. Per esempio, quando parlerete dell'alleanza di Abramo, avrete l'occasione di insegnare ai giovani a essere nel mondo ma non del mondo. Un'altra opportunità si presenterà quando insegnerete 1 Samuele 8. Il presidente Spencer W. Kimball usò questo capitolo per insegnare una profonda lezione. Disse: il Signore e il suo profeta Samuele erano delusi e addolorati. Il popolo però reclamava un re affinché potessero essere come tutte le nazioni. Noi stessi non siamo molto diversi oggi. Vogliamo la pompa e le frivolezze del mondo, non sempre rendendoci conto del castigo che segue alla nostra follia. Chi non è membro vuole il divertimento di domenica. Noi vogliamo divertirci, anche se spesso significa tralasciare le attività domenicali infrangendo la santità del giorno del Signore. I nostri contemporanei hanno matrimoni non religiosi. Noi sentiamo di dover adottare questo stile di vita e questo modello, sebbene diano lustro al mondo e perdano di vista la solennità del matrimonio vero. Persone volgari e avidi creano la moda e vanno da un estremo all'altro per invecchiare il nostro guardaroba. Preferiremmo morire piuttosto che non essere alla moda. Dobbiamo avere un re come le altre nazioni. Il Signore dice di volere un popolo specialmente suo, ma noi non vogliamo essere speciali. Quando i santi degli ultimi giorni resisteranno saldamente con i piedi ben piantati a terra, stabiliranno le loro proprie norme, terranno un giusto comportamento e condurranno una vita gloriosa secondo lo schema ispirato dal Vangelo? Mentre i nostri giovani lottano con le filosofie e le tradizioni mondane e con gli stili e le norme del mondo, aiutateli a capire che dobbiamo essere un popolo speciale, libero dalle influenze del mondo. Aiutateli a vedere che osservando la santità della domenica è un modo per farlo, un modo per mantenere se stessi immacolati dal mondo. Cambiamo argomento e parliamo per alcuni minuti degli scopi del sacramento. Prendiamo il sacramento in ricordo del corpo e del sangue del Figlio. Questo è il motivo che il Signore stesso diede quando lo istituì personalmente sia nella Terra Santa sia nelle Americhe. Ogni settimana questa deve essere una parte significativa della nostra esperienza. Il sacramento è un'opportunità per ricordarci di Lui e di tutto quello che il Suo corpo e il Suo sangue rappresentano in merito alla risurrezione letterale, alla redenzione dai nostri peccati e alla grazia che è sufficiente per affrontare le prove della vita. Rendiamo testimonianza dinanzi a Dio, Padre Eterno, del fatto che siamo disposti a prendere su di noi il nome di Suo Figlio e a osservare i Suoi comandamenti, rinnovando così tutte le nostre alleanze. Riuscite a immaginare come sarebbe se ciascuno di noi lo facesse sinceramente ogni settimana? La riunione sacramentale sarebbe un banchetto spirituale che culmina nella promessa del Signore che avremo con noi il Suo Spirito, dandoci speranza, guarigione, forza, conforto e perdono. Tutti abbiamo bisogno di perdono e di guarigione, e alcuni di noi devono anche perdonare e liberarsi dei cattivi sentimenti serbati per troppo a lungo. L'espiazione e il sacramento ci danno l'opportunità di farlo ora. Le scritture e tutti i nostri corsi offrono opportunità di insegnare gli scopi del sacramento. Suggerisco di cercare almeno due modi per farlo. Il primo, ogni volta che incontriamo una prefigurazione o un simbolo relativo al Signore, come ci ha insegnato magistralmente il fratello Hawes, abbiamo l'opportunità di insegnare gli scopi del sacramento. Il secondo, ogni qualvolta insegniamo i principi associati con l'alleanza, abbiamo l'opportunità di applicare tali principi al sacramento. Se posso, vorrei illustrare un esempio per ognuna di queste opportunità, sempre dall'Antico Testamento. Il primo esempio, che illustra l'uso delle prefigurazioni e dei simbolismi relativi al Salvatore, si trova nel capitolo 1 di Levitico. Qui il Signore insegna i figli di Israele a portargli volontariamente delle offerte. L'offerta doveva essere un animale maschio e senza difetto che sarebbe stato accettato per fare espiazione per la persona venuta a rendere il culto. Tale persona poi uccideva l'animale e i sacerdoti spargevano il sangue tutto intorno all'altare. È facile vedere il simbolismo, il suo legame con il sacramento e riconoscere che mentre la persona veniva resa santa, il Signore stesso si faceva carico delle sue afflizioni, delle sue pene e dei suoi peccati. Penso che sia un paradosso eclatante che i giusti siano coloro le cui vesti sono bianche tramite il sangue dell'agnello. Tuttavia il Signore sarà rosso nelle sue vesti, poiché Egli ha dichiarato: «Ho spruzzato il loro sangue sui miei abiti, ho macchiato tutte le mie vesti». Che visione vedere il Signore in rosso circondato da angeli vestiti di bianco. Per via della sofferenza patita da Gesù Cristo, quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Quando anche fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Poi l'offerta veniva tagliata a pezzi, la testa e l'interiore, le gambe e il grasso. La sua testa rappresentava i nostri pensieri, l'interiore il nostro cuore, i nostri sentimenti, le gambe le nostre azioni. Il simbolismo ci riporta al sacramento, poiché promettiamo di amare Dio con tutto il cuore, facoltà, mente e forza. In altre parole, come ha insegnato l'anziano Neil A. Maxwell, il vero sacrificio personale non è mai stato quello di mettere un animale sull'altare, è invece la volontà di mettere sull'altare l'animale che c'è in noi per lasciarlo consumare. Possiamo usare anche il ruolo dei sacerdoti, i figli di Aronne, per insegnare ai giovani uomini il significato del ruolo cui adempiono durante il sacramento. Insegniamo ai nostri sacerdoti che loro sono i figli di Aronne, che devono distinguersi dal mondo, che rappresentano il Salvatore. Insegniamo agli insegnanti del sacerdozio di Aronne che loro prendono il posto di Giuseppe e di Arimatea nel preparare il corpo di Cristo. Alcuni di voi hanno vissuto la sacra esperienza di dover preparare un corpo per la sepoltura. Riuscite a immaginare la sacra esperienza vissuta da Giuseppe e di Arimatea? Aiutiamo i nostri giovani uomini a capire che la riunione sacramentale è un funerale in memoria del Salvatore. Un presidente di Palo ha insegnato questo concetto a un quorum di insegnanti. Ora il presidente quindicenne di quel quorum di insegnanti fa sì che ogni domenica l'intero quorum arrivi 30 minuti prima della riunione sacramentale per leggere le scritture e pregare insieme, per poi preparare il sacramento come quorum. Possiamo insegnare anche ai nostri diaconi il ruolo cui adempiono. Riuscite a immaginare cosa significa essere tra coloro che portano la bara del Salvatore? Aiutiamo tutti loro a sapere che onorano il sacerdozio in modi che aiutano ciascuno di noi ad avere accesso al sangue del Getsemani e a ricevere il perdono e la guarigione che da esso scaturiscono. Un esempio a riguardo è illustrato nel libro di Osea e, per spiegare il rapporto di alleanza con il nostro Padre Celeste, usa il simbolismo di un marito, di sua moglie, del tradimento di quest'ultima e della prova a cui è sottoposta l'alleanza del matrimonio. Il Signore disse a Osea: Prenditi per moglie una meretrice, genera dei figlioli di prostituzione. Così Osea prese per moglie Gomer. Tuttavia, dopo averla sposata, essersi preso cura di lei e averle dimostrato il suo amore, ella tornò al suo vecchio stile di vita e lo tradì. Come vi sareste sentiti nei panni di Osea? Ciò nonostante, ascoltate come reagisce Osea a questo tradimento. Io la trarrò, la condurrò nel deserto e parlerò il suo cuore, le darò le sue vigne. Poi nel resoconto scritturale si passa da Osea a Gomer al Signore. E Israele, quando egli ci dice, io ti fidanzerò a me per l'eternità, ti fidanzerò in giustizia, in equità, in benignità e in compassioni. Percepire ciò che Osea provava verso la sua alleanza e comprendere che è ciò che il Signore prova nei confronti delle alleanze che ha stretto con noi, mi hanno grandemente benedetto. Ho imparato ad apprezzare questa storia per la prima volta grazie a un discorso del presidente Erin B. Eyring. Alcuni di voi erano presenti quando ha detto questo riguardo alla sua esperienza nell'insegnare l'Antico Testamento al seminario. Per più motivi di quanti io possa spiegarvi, nel periodo in cui insegnavo Osea, ho provato qualcosa di nuovo, qualcosa di più potente. Questa non è una storia di un affare tra soci. Questa è una storia d'amore. Questa è una storia di un'alleanza matrimoniale legata dall'amore, da un amore tenace. Ciò che ho provato allora e che è cresciuto con il passare degli anni è che il Signore, con il quale ho la benedizione di aver stretto alleanze, ama me, voi e coloro a cui insegniamo, con una tenacia che continua a stupirmi e che desidero emulare con tutto il mio cuore. C'è ancora molto da dire sulla storia, ma lascio che siate voi a rileggere il discorso meraviglioso che il presidente Eyring ha pronunciato al simposio del sistema educativo nel 1995. Il punto è che abbiamo un'opportunità di insegnare le alleanze e quando lo facciamo aiutiamo i nostri studenti a provare ciò che ha provato il presidente Eyring, ossia che Dio ci ama e che si rallegra nel benedirci mediante le nostre alleanze. Quando giungiamo a comprendere che le ordinanze e le alleanze sono un simbolo dell'amore di Dio e del suo desiderio di esaltarci, il sacramento ci cambia per sempre. Riuscite a immaginare cosa accadrebbe se i giovani adulti della Chiesa partecipassero alla riunione sacramentale ogni settimana e si ricordassero veramente del Salvatore provando gratitudine per la sua espiazione, rendendo testimonianza al Padre della loro disponibilità a portare ogni giorno il nome del Salvatore e del loro impegno a obbedire ai suoi comandamenti e a vivere in modo da essere degni del dono dello Spirito Santo? E poi, se durante la settimana frequentassero i corsi di seminario e di istituto, incentrati sul ruolo fondamentale del Salvatore nel piano del nostro amorevole Padre Celeste, e durante i quali fosse loro ricordato dell'impegno preso di essere discepoli di Gesù Cristo? E se nelle loro case parlassero di queste cose con i rispettivi genitori, programmando insieme di rendere il giorno del Signore il centro della loro settimana? È difficile immaginare la quantità di benedizioni che il Signore ha in serbo per noi. Vorrei concludere attestando che per insegnare la dottrina con forza dobbiamo prima viverla. Se osserveremo la santità del giorno del Signore e ci ricorderemo del Salvatore quando rinnoviamo le nostre alleanze ogni domenica, il giorno del Signore diventerà una delizia per noi ed benedirà noi e la nostra famiglia per generazioni e rafforzerà in modo significativo la nostra abilità di ispirare i nostri amati studenti a riconoscere come l'osservanza della santità della domenica li aiuterà a comprendere gli insegnamenti e le espiazioni di Gesù Cristo e a farvi affidamento. Apprezzeranno di più le proprie alleanze come discepoli del Salvatore del mondo e il loro impegno in merito sarà più radicato. Mi auguro che possiamo sempre ricordarci di Lui. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Lo Spirito è qui, rende tutto molto sacro e io sono grata come voi per tutto ciò che è stato insegnato. In una delle sue ultime epistole Mormon insegna: poiché ecco, Dio, conoscendo tutte le cose, essendo di eternità in eternità, ecco, Egli ha mandato degli angeli a insegnare ai figlioli degli uomini per rendere manifesto ciò che riguarda la venuta di Cristo. E in Cristo sarebbe venuta ogni cosa buona. Pertanto, mediante il ministero degli angeli e mediante ogni parola che procede dalla bocca di Dio, gli uomini cominciarono ad esercitare la fede in Cristo, e così, mediante la fede, essi si attennero ad ogni cosa buona. E così fu fino alla venuta di Cristo. Secondo me, voi, insegnanti di seminario e istituto, mattutino o durante l'orario scolastico, a domicilio, in chiesa, nelle scuole, nelle università, voi siete tra gli angeli che Dio ha mandato per ministrare ai suoi figli. in modo che possano esercitare la fede in Cristo e attenersi ad ogni cosa buona. Vi esprimo la mia gratitudine perché insegnate la sua pura dottrina mediante il potere dello Spirito Santo. Grazie per essere presenti ogni giorno, la mattina presto e la sera tardi, per dichiarare la parola di Dio, che è il potere di Dio per la salvezza. Esprimo gratitudine ai vostri fantastici coniugi, le vostre mogli e i vostri mariti, anche loro angeli, per la loro affettuosa gentilezza e la loro influenza che vi sostiene. È un onore sacro e glorioso dichiarare la parola di Dio, essere uno dei suoi testimoni e insegnare verità eterne. Il profeta Isaia dichiarò la parola di Dio a tutto il suo popolo dell'Alleanza. I miei testimoni siete voi, dice l'Eterno. Io sono l'Eterno e fuori di me non v'è Salvatore. E voi me ne siete testimoni, dice l'Eterno. È un sacro onore aiutare la nuova generazione ad apprendere la parola di Dio affinché anch'essa possa esercitare la fede e diventare testimone di Cristo. I giovani uomini e le giovani donne di tutto il mondo che sono seduti nelle classi del seminario e dell'istituto hanno fatto la promessa di amare e servire Dio e di essere suoi testimoni. Grazie alla loro fede in Cristo sono stati battezzati e hanno ricevuto lo Spirito Santo in modo da poter conoscere la verità e parlare con la lingua degli angeli. Sono figlioli dei profeti, della casa di Israele. Essi appartengono all'alleanza che il Padre fece, dicendo ad Abramo: «Nella tua posterità tutte le famiglie della terra saranno benedette». Per fede, ogni giovane uomo e ogni giovane donna ha la capacità di parlare nel nome di Cristo tramite lo Spirito e di stare come testimone di Dio in ogni momento e in ogni cosa e in ogni luogo. Oggi parliamo di cosa può succedere in una classe di seminario o di istituto che possa aiutare la nuova generazione a diventare veramente testimone di Dio. Di sicuro ne ha il desiderio. A maggio di quest'anno, in preparazione dell'evento Face to Face di Facebook con l'anziano David Bednar e sua moglie, i giovani di tutto il mondo hanno inviato oltre 11.000 domande. Molti chiedevano cosa rispondere ad amici e parenti, in modo da poter condividere, sostenere e difendere gli insegnamenti del Vangelo di Gesù Cristo. Volevano sapere cosa dire e cosa fare. L'anziano Bednar ha spiegato che lui e sua moglie non sarebbero stati in grado di rispondere a tutte le domande, in quanto non erano abbastanza intelligenti e non avevano sufficiente esperienza. Ma ha detto ai giovani che se avessero interagito insieme, cercando la compagnia dello Spirito Santo, avrebbero ricevuto idee e sentimenti, impressioni e ispirazione, grazie al potere dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è l'insegnante, è Lui che ha la missione divina di insegnare e di testimoniare del Padre e del Figlio e di rivelare la verità di ogni cosa. Quale grande dono è per un giovane ricevere una conoscenza sicura tramite lo Spirito che Dio è suo Padre e che lo conosce, lo ama e ha un piano glorioso per lui. Quale grande dono è per un giovane ricevere una conoscenza sicura tramite lo Spirito che Gesù Cristo è il Figlio di Dio e che tramite la fede in Lui e nella sua espiazione può pentirsi ed essere nettato da tutti i peccati, può essere guarito da tutti i dolori e le sofferenze, può ricevere la capacità di crescere, di progredire e di ottenere un destino divino. Lo Spirito è la lingua dell'amore di Dio. Predichiamo il Vangelo tramite lo Spirito, in modo che i nostri giovani possano riceverlo tramite lo Spirito, affinché possano vedere, sentire, sapere e rendere testimonianza del Salvatore ed essere dei testimoni, come hanno predetto i profeti. Fratelli e sorelle, ho molto da imparare riguardo all'insegnamento e all'apprendimento, ma questo lo so. I nostri profeti, veggenti e rivelatori moderni ci mostrano che possiamo insegnare e apprendere insieme con maggior potere di conversione e con uno scopo molto più rilevante. Recentemente, al centro di addestramento per i missionari di Provo, ho osservato gli apostoli del Signore mettere in pratica principi di insegnamento e di apprendimento che hanno permesso allo Spirito Santo di parlare al cuore e alla mente dei presenti in missione e alle loro rispettive mogli, singolarmente e personalmente, per rispondere alle loro domande e distillare su di loro l'ispirazione che soddisfacesse le loro necessità. I dirigenti della Chiesa non stavano dietro il pulpito a parlare, come è appropriato in alcune occasioni. Essi hanno messo in pratica i modelli stabiliti dal Signore per l'apprendimento mediante lo studio e mediante la fede. Il Signore insegnò: nominate fra voi un insegnante e non lasciate che tutti parlano assieme, ma che parli uno alla volta e tutti ascoltino i suoi detti, affinché quando tutti avranno parlato, tutti possano essere edificati da tutti e che ognuno abbia un uguale privilegio. L'intento dell'apprendimento, come descritto dal Signore, è quello di invitare lo Spirito a essere l'insegnante, in modo che i giovani possano essere ispirati, ricevendo le risposte alle loro domande, e che lo Spirito Santo mostri loro tutte le cose che dovranno fare. Primo, prepararsi ad apprendere. La maggior parte di quello che facciamo nella vita richiede una preparazione. Per ottenere un'istruzione eterna, presentarci in classe non basta. Il Salvatore insegnò al popolo nefita che dovevano meditare sulle sue parole e pregare per ottenere la comprensione. Da ragazzo, Joseph Smith vide Dio Padre Gesù Cristo in visione perché scrutò le scritture e meditò a lungo sulle parole. Joseph F. Smith ricevette la visione della redenzione dei morti perché meditò sui versetti che aveva letto e studiato. Ancora prima che entrino in classe, invitiamo gli studenti a pregare e a meditare sulle parole di Cristo, affinché la loro mente e il loro cuore siano preparate a ricevere la conoscenza mediante il potere dello Spirito Santo. Il Signore disse: «Non cercare di proclamare la mia parola, ma cerca prima di ottenerla, ed allora la tua lingua verrà sciolta. Allora, se lo desideri, avrai il mio spirito e la mia parola, sì, il potere di Dio per convincere gli uomini». Secondo, interagire per edificare. Dando loro la possibilità di partecipare, diamo voce ai giovani. Quando imparano insieme dalle parole dei profeti, rispondono a domande ispirate, parlano delle loro idee e impressioni e rispondono alle domande e ai dubbi dei loro compagni, lo Spirito del Signore illumina la loro mente ed espande la loro comprensione. Imparano a parlare nel nome del Signore con cura e su impulso dello Spirito. Condividere le cose che lo Spirito del Signore ha insegnato loro li aiuta a vincere la paura e a rafforzarsi a vicenda in difesa di alti valori morali e della rettitudine. Si preparano a rispondere a coloro che mettono in dubbio la loro fede, li prendono in giro o li accusano di essere all'antica o di avere una mente chiusa. È interessante notare quante volte nelle scritture un profeta appena chiamato si senta inadatto a parlare. Enoch esclamò: «Non sono che un ragazzo e tutte le persone mi odiano». Ma il Signore non si preoccupa troppo delle debolezze o degli ostacoli. Egli rispose: «Va e fa come ti ho comandato. Apri la bocca ed essa sarà riempita e ti darò di esprimerti». Il Signore chiede a tutti coloro che rispettano le alleanze di essere dei testimoni. Egli dice: «Aprite la bocca ed essa sarà riempita e diventerete come l'antico Nefi». Riguardo a Nefi, il padre Lehi spiegò: «Ma ecco, non era lui, ma era lo Spirito del Signore che era in lui, che gli apriva la bocca per parlare, cosicché egli non poteva tacere». Oltre alla casa, forse non esiste luogo migliore per dare potere ai giovani di parlare nel nome del Signore con solennità di cuore, in spirito di mitezza, che nelle classi del seminario e dell'istituto, quando sono con i loro compagni. Li invitiamo a interagire per edificarsi, per essere pronti sempre a rispondere a loro difesa a chiunque domandi ragione della speranza che è in loro, ma con dolcezza e rispetto. Terzo, invitare ad agire. È vivendo il Vangelo che le parole dette da un giovane uomo o da una giovane donna risuonano come vere. L'invito ad agire è un invito a tenere fede alle alleanze di seguire il Salvatore senza compiere nessuna ipocrisia e nessun inganno dinanzi a Dio. È un invito per i nostri giovani a rispondere ai suggerimenti dello Spirito e ad applicare i principi del Vangelo nella vita pratica. Il Salvatore insegnò: se uno vuol far la volontà di Lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio. Per essere testimoni di Dio, i nostri giovani devono vivere in armonia con ciò che conoscono. Come voi, anch'io ho visto la fede dei nostri giovani che comprendono cosa vuol dire essere ansiosamente impegnati e compiere molte cose e portare a termine molte cose giuste. Un esempio, l'ho visto partecipando a una marcia lungo la pista dei pionieri. I giovani tiravano i carretti a mano lungo un tratto della pista originale dei pionieri in Wyoming, negli Stati Uniti. Arrivarono a Gravel Hill, la discesa più lunga e ripida da Winter Quarters. Anni prima, il 9 luglio 1847, la compagnia di Brigham Young mise delle catene alle ruote dei carri per rallentarle durante la discesa. Ma il giorno in cui i giovani tirarono i carretti a mano, alcuni membri di ogni gruppo si misero davanti a guidare il carretto, mentre il resto lo teneva stretto da dietro per impedire che sbandasse giù per la ripida discesa. Fu terrificante. Il sentiero era instabile e pericoloso, e tenere i carretti a mano richiese tutte le forze che avevano. Non potendo di essere di alcun aiuto, rimasi in fondo alla collina a guardare, pregando ferventemente che tutto andasse bene. Pur inciampando su pietre e rocce, il primo carretto arrivò in fondo alla discesa senza danno. Mentre ero voltata per guardare la discesa del carretto successivo, vidi quattro giovani correre di nuovo in cima alla collina. I miei occhi si riempirono di lacrime per la gratitudine nel rendermi conto che appena giunti al sicuro su terreno pianeggiante, senza dir nulla, questi fedeli giovani uomini tornarono su per aiutare il carretto successivo. E lo fecero più volte per portare tutti i carretti in fondo alla discesa in sicurezza. Il loro esempio fu seguito da molti altri nel fare la stessa cosa, e poco dopo tutti i carretti erano di nuovo già in marcia, diretti al campo per la sera. Quello che i nostri giovani non sapevano è che il loro esempio di rettitudine, in parole e in azioni a Gravel Hill e in molti altri momenti lungo la pista, fu una testimonianza per un giovane che non era membro della Chiesa. Jack, in seguito, disse che durante la marcia apprese che i mormoni non erano ipocriti come aveva pensato. Vide e sentì che erano così, che mettevano in pratica ciò in cui credevano. Jack sentì lo Spirito e ha in programma di seguire le lezioni missionarie. I giovani non devono condurre carrette a mano giù per ripide pendici per essere testimoni di Dio, ma spesso affrontano grandi opposizioni mentre cercano coraggiosamente di difendere la verità e la rettitudine. Gli insegnanti possono aiutare in classe tutti i giovani ad avere fede in Cristo e a ricevere lo Spirito Santo. Aiutateli a prepararsi per imparare a nutrirsi abbondantemente delle parole di Cristo. Interagite per edificare quando portate le parole di Cristo. Invitate ad agire obbedendo alle parole di Cristo per poter essere colmi dello Spirito del Signore. E mediante il potere dello Spirito Santo, essi possono essere testimoni di Cristo, che dicono ciò che Lui direbbe, fanno ciò che Lui farebbe e diventano simili a Lui. Attesto che Dio è nostro Padre e che il suo amore per ognuno di noi è perfetto. Rendo testimonianza che Gesù Cristo è il Santo Figlio di Dio, il nostro Salvatore e Redentore, e che il suo amore per noi è perfetto. So che con amore perfetto il Padre e il Figlio apparvero al profeta Joseph Smith e restaurarono sulla terra le leggi e le ordinanze del Vangelo di Gesù Cristo. Il presidente Thomas S. Monson è un vero profeta che guida oggi la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Attesto che avendo fede in Cristo e ricevendo lo Spirito Santo possiamo essere insieme suoi testimoni. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Fratelli e sorelle, sono grato per l'opportunità di parlarvi durante questa trasmissione. Siamo stati benedetti molto a essere qui. Voglio che sappiate che provo nel cuore un grande amore per voi e so essere un dono del Padre Celeste di suo Figlio, il Signore Gesù Cristo. So che essi vi amano e so che vogliono che io vi veda nel modo in cui loro vi vedono e che vi ami nel modo in cui loro vi amano. E mi hanno pertanto benedetto con questo dono. Prego che sentiate il mio amore, il loro amore oggi e il mio amore. Prego anche che lo Spirito Santo sia con noi, mentre riflettiamo assieme sulle implicazioni di un messaggio semplice. Tale messaggio mi è giunto a livello personale, ma credo di doverlo condividere con voi. Il messaggio è questo: qualsiasi sia il livello di spiritualità di cui godiamo attualmente nella nostra vita, qualsiasi sia il grado di fede in Gesù Cristo che abbiamo ora, qualsiasi sia il vigore del nostro impegno e della nostra consacrazione, qualsiasi sia il nostro grado di obbedienza, di speranza o di carità, qualsiasi sia il livello di competenza o abilità professionale che possiamo aver conseguito, tutto ciò non sarà sufficiente per l'opera che ci attende. Fratelli e sorelle, voi e io dobbiamo essere molto migliori di quanto siamo adesso. Le Scritture ci insegnano che il mondo è ora e sarà in tumulto. La malvagità e le tenebre aumenteranno. Tuttavia, in questo mondo sempre più buio, ci sarà una maggiore luce divina. Il Signore Gesù Cristo ha una grande opera da farci compiere con la nuova generazione. È un'opera più grande di quanto abbiamo mai fatto prima. Il Signore si sta adoperando con potere per rafforzare l'insegnamento e l'apprendimento nella sua Chiesa vera e vivente. Sta affrettando la sua opera e sta preparando la terra, il suo regno e noi per il suo ritorno. Fa tutto parte di un meraviglioso schema che notiamo sin dall'inizio della restaurazione. Nel 1820, Dio Padre apparve con suo figlio Gesù Cristo al giovane Joseph Smith. Da quel giorno, nel Bosco Sacro, Gesù Cristo ha edificato la sua Chiesa e il suo popolo linea su linea, precetto su precetto, passo su passo. Ecco cosa ha fatto: poiché mi susciterò un popolo puro che mi servirà in rettitudine, affinché l'opera del raduno dei miei santi possa continuare, affinché io possa edificarli nel mio nome su luoghi santi, poiché il tempo della mietitura è giunto e la mia parola deve necessariamente adempiersi. Il mio popolo deve essere messo alla prova in ogni cosa, affinché sia preparato a ricevere la gloria che ho da dargli, sì, la gloria di Sion. Questo è lo schema del Signore. Sta suscitando, edificando e preparando il suo popolo e la sua Chiesa. Questo schema è evidente ai nostri giorni nell'invito di levarci e costruire il regno di Dio che il presidente Thomas S. Monson ha esteso a tutti noi. Ascoltate gli inviti che ci ha espresso a fare di più e a fare meglio nell'opera di salvezza. Voglio leggervi citazioni prese da vari discorsi che il presidente Monson ha fatto alla conferenza da quando è diventato presidente della Chiesa. Portiamo ancora quel sentito invito: tornate, ci rivolgiamo a voi col puro amore di Cristo, a coloro che sono feriti nello spirito e che hanno difficoltà e timore, diciamo: lasciate che vi solleviamo e vi rallegriamo e che calmiamo i vostri cuori. Se qualcuno è caduto nella superficialità riguardo alle sue visite di insegnamento familiare, posso dire che non c'è momento migliore di quello attuale per dedicarvi all'adempimento dei vostri doveri di insegnanti familiari. Ci sono piedi da stabilizzare, mani da afferrare, menti da incoraggiare, cuori da ispirare, anime da salvare. Tutti i giovani maschi degni e capaci che abbiano terminato la scuola superiore o che abbiano conseguito un titolo equivalente possono ora essere raccomandati per il servizio missionario a partire dal 18° anno di età e non più dal 19°. Le giovani capaci e degne che abbiano il desiderio di servire possono ora essere raccomandate
per il servizio missionario a partire dal 19° anno di età. La nostra sfida è di essere servitori di maggior profitto nella vigna del Signore. Questo si applica a tutti noi, quale che sia la nostra età, e non solo a coloro che si stanno preparando a servire come missionari a tempo pieno, perché il mandato di proclamare il Vangelo di Cristo è rivolto a ciascuno di noi. Ora è il momento in cui i membri e i missionari uniscano le forze, operino insieme e lavorino nella vigna del Signore per portargli delle anime. I desideri non faranno avverare le cose. Il Signore si aspetta che pensiamo, si aspetta che agiamo, si aspetta che siamo devoti. Rendo testimonianza che le benedizioni promesse vanno oltre ogni misura. Anche se le nuvole tempestose minacciano, anche se la pioggia si riversa su di noi, non ci sarà nulla al mondo che potrà sconfiggerci. Miei cari fratelli e sorelle, non temete. Siate di buon animo. Il futuro è tanto luminoso quanto lo è la vostra fede. Fratelli e sorelle, questo è l'invito del profeta a noi. Nel sistema educativo ciò significa che abbiamo bisogno di servitori del Signore fidati, pronti a prestare la loro opera nei seminari, negli istituti e nelle università e nelle scuole della Chiesa. Ogni lavoro, ogni chiamata, ogni persona nel sistema educativo e ognuno di noi, me incluso, deve essere migliore di quanto sia mai stato. Penso ci siano due ragioni. Ragione numero uno. Dobbiamo educare la nuova generazione in maniera più profonda e più efficace di quanto noi o chiunque altro abbiamo mai fatto prima. Un apprendimento profondo comporta un aumento del potere di conoscere, fare e diventare. Senza dubbio significa una maggiore conoscenza, ma anche una maggiore comprensione del cuore. Significa maggiore abilità e capacità di agire. Significa maggiore forza di carattere, tra cui l'integrità, il coraggio e la gentilezza. Un apprendimento profondo è sostanzialmente un'esperienza spirituale. I ragazzi della nuova generazione apprenderanno profondamente solo fin tanto che i poteri redentori e fortificatori di Cristo operano nella loro vita, purificandoli, santificandoli e qualificandoli per ricevere la sua grazia e i doni che Egli ha preparato per loro. Devono impegnarsi diligentemente e cercare di apprendere, ma devono anche essere purificati mediante il sangue espiatorio di Cristo, cosicché possano ricevere più luce ed essere istruiti dallo Spirito Santo. Anche un insegnamento ispirato che conduce a un apprendimento profondo è un'esperienza spirituale. Anche noi dobbiamo e abbiamo bisogno che l'espiazione del Salvatore operi più fortemente nella nostra vita. Dobbiamo qualificarci e ricevere le benedizioni e i doni purificatori e santificatori dello Spirito Santo, in modo che possiamo aiutare la nuova generazione ad apprendere più profondamente. La nuova generazione ha bisogno di tale apprendimento profondo perché il mondo che essa affronterà sarà grande e tremendo. Ci saranno più luce e più potere dal cielo e ci saranno malvagità, tumulti e confusione ancora più trementi. Essa dovrà affondare le radici nelle verità chiare e semplici del Vangelo. Il Vangelo dovrà essere nel profondo del suo cuore ed essa avrà bisogno di quella che il presidente Russell M. Nelson ha chiamato fede resistente in Cristo. Perché abbiamo bisogno di una fede talmente resistente? Perché ci attendono tempi duri. Difficilmente in futuro sarà facile o popolare essere un fedele santo degli ultimi giorni. Ognuno di noi sarà provato. L'Apostolo Paolo ci ha messo in guardia e negli ultimi giorni coloro che seguono diligentemente il Signore saranno perseguitati. Queste persecuzioni possono o schiacciarvi senza che abbiate la forza di replicare o motivarvi a essere più coraggiosi ed esempio nella vostra vita quotidiana. Ragione numero due. Credo che i giovani che verranno da noi saranno pronti per molto più di quello che diamo loro adesso e lo vorranno ricevere. Inoltre, alcuni di coloro che verranno avranno bisogno di qualcosa in più, perché le loro case non forniscono né quello che desiderano né quello di cui necessitano. Non intendo che i giovani debbano avventurarsi negli intrighi della complessità e della speculazione. Avranno bisogno delle verità chiare e semplici del Vangelo insegnato con maggiore amore e con maggiore potere dello Spirito Santo.
desidero darvi un esempio di una dottrina chiara e semplice che i nostri studenti devono imparare molto più profondamente. Negli ultimi 7 anni la BYU Idaho ha reso obbligatorio un corso sulla famiglia all'interno del proprio programma di corsi generali. Questo corso fa parte della nuova serie di corsi fondamentali obbligatori per tutti gli studenti universitari o di istituto del sistema educativo. Dato che tutti gli studenti della BYU Idaho frequentano questo corso, la facoltà ha avuto modo di capire quello che c'è nella mente e nel cuore degli studenti riguardo alla dottrina del matrimonio presentata nel proclama sulla famiglia. Ciò che gli insegnanti hanno scoperto è allarmante. Molti studenti, forse tra il 40 e il 50%, hanno nel migliore dei casi una comprensione incompleta e nel peggiore dei casi una comprensione falsa di questa dottrina estremamente cruciale. Ci sono santi degli ultimi giorni bravi e attivi che si sono diplomati al seminario e che non hanno appreso sufficientemente la dottrina del matrimonio né a casa né al seminario, né alla scuola domenicale, né alle classi delle giovani donne o dei cuormi del sacerdozio e in alcuni casi nemmeno in missione. Gli studenti non solo hanno bisogno di una conoscenza migliore della dottrina del matrimonio, ma devono anche comprenderla nel cuore. Hanno bisogno di una testimonianza spirituale della sua verità e di agire in base a tale testimonianza nella loro attuale preparazione, al fine di essere mariti, mogli, madri o padri in una famiglia eterna. Hanno anche bisogno di sapere come parlare della dottrina del matrimonio con i loro amici e con altri, che possono non condividere le loro stesse credenze. Hanno bisogno di crescere nella loro capacità di discernere tra le verità e l'errore. Hanno bisogno di maggiore fede in Gesù Cristo e di maggiore speranza in Lui. Ecco ciò di cui ha bisogno la nuova generazione. Quindi, che cosa dobbiamo fare? Ognuno di noi deve fare quello che il Signore vuole che sia fatto nella nostra vita. Spero che la seguente esperienza vi sia utile per meditare e pregare su quello che il Signore vuole che facciate. Molti anni fa, in un momento difficilissimo della nostra vita, mi sono sentito sotto attacco dall'avversario. In questa esperienza il Signore mi ha fatto capire molto chiaramente che dovevo fare di più e meglio. Voglio illustrarvi un po' il contesto. Io e Sue eravamo sposati da oltre 30 anni, eravamo stati attivi e impegnati nella Chiesa tutta la nostra vita. Servivamo in Chiesa, andavamo al Tempio ogni settimana, pregavamo con i nostri figli, studiavamo le Scritture con loro e tenevamo la serata familiare. Cercavamo di essere dei buoni santi degli ultimi giorni. Eppure, il Signore mi ha detto, devi fare di più. Una notte ho avuto un incubo orribile. Mi sono svegliato molto ansioso e preoccupato, così mi sono inginocchiato e ho pregato il Padre Celeste per ricevere aiuto. Mentre pregavo mi è venuto in mente un versetto di Efesini nel capitolo 6, poiché il combattimento nostro non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Alla mattina ho cercato il versetto e ho letto queste parole. Del rimanente, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua possanza. Rivestitevi della completa armatura di Dio, onde possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Quando ho letto le parole, rivestitevi della completa armatura di Dio, ho sentito una possente testimonianza da parte dello Spirito, che questa era la risposta alle mie preghiere. Dovevo indossare la completa armatura di Dio, ogni sua parte. Io e Sue abbiamo dunque parlato di cosa potesse significare e abbiamo pregato per avere una guida. Ho scoperto che dovevamo porci 2 domande. Credo che queste sono domande le cui risposte ci porteranno a fare ciò che dobbiamo fare per prepararci a quello che ci attende. Le domande sono: 1. Che cosa sto facendo che non dovrei più fare? E 2. Che cosa non sto facendo che dovrei cominciare a fare? Ponendoci queste domande in preghiera, abbiamo ricevuto risposte molto specifiche. Abbiamo cambiato il modo in cui trascorrevamo il nostro tempo,
Ciò che facevamo è entrare nella nostra casa tramite i mezzi di comunicazione, il modo in cui studiavamo le scritture, è il modo in cui servivamo il Signore e in cui servivamo al Tempio, e molto ancora. Abbiamo dovuto aumentare la nostra spiritualità grazie a questo processo di pentimento. Il Signore Gesù Cristo ha teso una mano verso di noi e ha cambiato la nostra vita. Abbiamo provato la Sua misericordia, la Sua grazia, il Suo amore e il Suo potere. Mediante il Suo incomparabile potere, ha cambiato il nostro cuore e la nostra mente e ci ha sollevato verso di Lui. So che se non avessimo ascoltato e agito in base a ciò che avevamo ricevuto, non sarei stato chiamato a prestare servizio alla BYU Idaho e non mi troverei qui davanti a voi. È stato un punto di svolta nella nostra vita. Fratelli e sorelle, so di parlare ai santi degli ultimi giorni fedeli che osservano le proprie alleanze. So che siete persone eccellenti e bravissimi in quello che fate. Tuttavia, so per esperienza che dobbiamo porci quelle due domande regolarmente. Dobbiamo cambiare e pentirci, di modo che l'espiazione di Cristo possa operare ancora più possentemente nella nostra vita. Se lo faremo, il nostro Padre Celeste ci benedirà con maggiore potere spirituale. So che è vero. Questa, credo, è la chiave per far fronte alle grandi opportunità e responsabilità che ci attendono. Ci sono molte cose pratiche che dovremo fare. Dovremo pensare attentamente, pianificare, impegnarci, prendere consiglio e prepararci per fare del nostro meglio. Ciononostante, sarà il potere dello Spirito Santo che porterà un apprendimento profondo, un maggiore discernimento e il potere redentore e fortificatore di Cristo nella vita dei nostri studenti. La generazione nascente ha bisogno che le verità chiare e semplici del Vangelo siano insegnate e apprese con più amore, con più potere spirituale e con un impatto maggiore nella loro vita. Credo che tale impatto si verificherà perché il Vangelo di Gesù Cristo sarà più fortemente radicato nel nostro cuore e nella nostra mente, e perché lo Spirito Santo sarà il nostro compagno costante. La nostra vita rifletterà più pienamente e completamente gli insegnamenti del Salvatore. Allora, quando gestiamo i programmi, sviluppiamo un corso di studio, attuiamo nuovi metodi, assumiamo o chiamiamo nuovi insegnanti, consigliamo gli studenti, apriamo una nuova area o entriamo in un'aula per insegnare ai figli di Dio, riceveremo la rivelazione che ci serve e svolgeremo l'opera con il puro amore di Cristo, tramite il potere dello Spirito Santo. La generazione nascente apprenderà profondamente. Si eleverà. Sappiamo che sarà così. Sappiamo come avverrà tutto questo. Il Signore Gesù Cristo verrà e il suo popolo e la sua Chiesa saranno preparati a riceverlo. Quando penso a voi e a quello che farete nel regno di Dio, penso alla meravigliosa esperienza descritta in Terzo Nefi 17, quando il Signore, il Salvatore, riunì i bambini attorno a sé. Voglio che vi immaginiate la scena nella mente, perché voi fate parte di quella scena. I genitori portano i loro preziosi bambini dal Salvatore. Egli li riunisce attorno a sé, stando al centro. Prega per loro e per i loro genitori in modo miracoloso, e benedice i bambini uno a uno. Poi degli angeli scendono dal cielo, come se fossero in mezzo al fuoco, e istruiscono i bambini, e quel fuoco santo circonda i bambini. In un senso concreto, questo è ciò che facciamo al seminario e all'istituto. Anzi, questo è il sistema educativo della Chiesa. I genitori portano i figli da noi. Il Salvatore è al centro, nel cuore di tutto ciò che succede a questi figli. Egli prega per loro e per noi. È il nostro avvocato presso il Padre. La sorella McConkie ha detto: «Noi siamo gli angeli, voi siete gli angeli che vengono per istruire quei figli nel fuoco santo». Ecco, miei cari fratelli e sorelle, chi dobbiamo essere. Ecco chi saremo, perché c'è un Dio in cielo. Egli è nostro Padre. Suo Figlio, Gesù Cristo, è il Salvatore e il Redentore di tutta l'umanità. Egli vive.
Rendo testimonianza del suo santo nome. L'ho visto operare e conosco la sua misericordia e la sua grazia, e sento il suo amore. Egli ha tutto il potere di purificarci dal peccato, di cambiare il nostro cuore, di elevarci e di rafforzarci, affinché diveniamo qualsiasi cosa vuole che noi siamo. So che se ci rivolgeremo a Cristo, che sta sempre con le braccia protese verso di noi, Egli ci benedirà affinché siamo migliori e facciamo di più in questa sua santa opera. Di questo rendo testimonianza nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Nostro amato Padre nei cieli, veniamo a te alla fine di questa meravigliosa riunione per gli insegnanti di seminario e istituto da tutto il mondo, e siamo grati di essere stati qui oggi perché siamo stati nutriti grandemente.
Grateful to have been here today because we have been greatly fed. We ask thee, Heavenly Father,
ti chiediamo, Padre Celeste, che il tuo Spirito ci ricordi tutte le cose meravigliose e più importanti che i nostri dirigenti ci hanno insegnato oggi. Ti chiediamo, Padre Celeste, di aiutarci a rinsaldare la nostra comprensione del Vangelo tramite le Scritture, e che possiamo fare tutto motivati dall'amore e, grazie a questo amore, essere guidati per sapere come insegnare a tutti gli studenti che ci sono stati affidati. Siamo molto grati per questa opportunità e per la possibilità e il privilegio di insegnare il Vangelo. È un grande privilegio e ti chiediamo di essere con noi quest'anno mentre continuiamo il nostro lavoro nell'insegnare alla nuova generazione. Diciamo umilmente queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen.